per l'appello.
Gori, Sauleo, Romiti, Borgioli, Nicolai, Simone, Marini, Fortini, Migliorini, Cavissi, Galigani, Magazzini, non c'è, Nannini, Musumeci, Ciottoli, non c'è, Bianchi, Nicolai, Mario, Ferranti, Mantellassi, Cialdi, Mazzoni, non c'è, Cartei, 1, 2, 3, 4, 5 assenti.
Propongo come scrutatori Romiti, Musumeci, Bianchi. E come deliberato dal nostro Consiglio, ascoltiamo il nostro inno nazionale. Bene, iniziamo i lavori di questo Consiglio con le comunicazioni del Presidente. E prima di tutto vorrei salutare i rappresentanti del CIS e vorrei invitarli per la loro relazione a sedersi qui di fronte, cioè qui davanti, via. Grazie Assessore. Bene, un'altra comunicazione, come concordato precedentemente con i capigruppo, mi era stata avanzata la proposta di cambiare, diciamo così, i punti all'ordine del giorno, ma purtroppo ciò non è stato accordato. Quindi i punti rimarranno 4. Come proposti dall'ordine del giorno. Successivamente è stato concordato con i capigruppo che orientativamente il tempo a disposizione per, diciamo così, il nostro dibattito sarà all'incirca di 10 minuti per ogni gruppo, con la possibilità di replica. Bene, vi ringrazio, continuiamo i nostri lavori con la parola al sindaco per le sue comunicazioni.
Sì, buonasera a tutti. Vorrei cominciare con una comunicazione che sinceramente ci sta a cuore. La scorsa settimana a Terra Futura il comune di Quarrata, grazie alla buona pratica delle aree a pianificazione differita, cioè le APD, è stato vincitore della categoria Iniziative di Pubbliche Amministrazioni, Premio Architettura e Sostenibilità. Vi leggo la motivazione. Al Comune è stato riconosciuto il merito di un'attenta lettura della normativa che gli ha permesso di interpretare correttamente, pur nei limiti della legislazione corrente, appieno il ruolo di regolatore, selezionatore e promotore dell'ente pubblico. L'iniziativa riafferma pienamente il ruolo della pianificazione territoriale e dell'edilizia del Comune, che diventa quindi soggetto determinante sia della qualità del costruito che della selezione degli attori dell'intervento, esaltando pienamente i processi partecipativi, producendo una significativa quota di abbattimento della rendita fondiaria. Vi ringrazio per l'attenzione e per quanto riguarda le comunicazioni ho concluso.
Bene, grazie al sindaco. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno. Consorzio intercomunale servizi, CIS, relazione. La parola al presidente Franceschi Edoardi.
Buonasera a tutti. Qui è rappresentato il consiglio di amministrazione del CIS SPA, nella persona del presidente, che io, Edoardo Franceschi, del consigliere Pierpaolo Gori e di Carlo Pierotti, l'altro consigliere, e il direttore ingegner Carlo Alfredo Perruccio. Per quanto riguarda l'incarico che abbiamo accettato in questi primi mesi di nostra attività, ricordo che noi siamo stati nominati dall'Assemblea il 21, se non erro a questo punto, di febbraio di questo anno. Ci siamo trovati nel corso della nostra attività a dover fare tutta una serie di attività propedeutica perché alla realizzazione, diciamo, dei piani finanziari che non erano stati emanati dal precedente Consiglio di Amministrazione, di concertazione con i soci del CIS SPA per quanto riguarda la programmazione che dovremo andare a dare nel corso della nostra attività triennale come nomina del Consiglio nel corso dell'attività che daremo alla società in questi anni. Il primo punto che abbiamo svolto e che avete anche visto voi è stato quello della preparazione dei piani finanziari, cioè fondamentalmente la tariffa che poi verrà applicata dai singoli comuni ai cittadini per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, con la programmazione di concerto con i comuni stessi dell'attività che i comuni richiedono alla società. Questo è stato il primo passo, è stato un passo abbastanza lungo perché altrimenti i comuni stessi non potevano predisporre il loro bilancio nel corso dell'attività per quanto riguarda l'attività del 2011. Successivamente stiamo prendendo in mano i bilanci relativi allo scorso esercizio, nella quale possiamo dire noi abbiamo preso atto dell'attività svolta dal precedente Consiglio di Amministrazione e l'abbiamo emanato il bilancio dell'esercizio del 2010 delle due società. Successivamente stiamo prendendo in mano questa macchina, questa società, che ha una società abbastanza particolare. Si tratta di una società di diritto privato consorci pubblici. Già questo, possiamo dire, vi fa capire la complessità che noi abbiamo del ruolo che stiamo svolgendo e che andremo a svolgere nel triennio di nostra nomina. Si tratta, possiamo dire, di contemperare due aspetti che sono soprattutto: il primo riguarda la gestione della società con criteri di equilibrio e di possibilmente di redditività delle società stesse, al tempo stesso di contemporare quanto è più possibile i ricavi, tra virgolette, della società. Ma perché? Perché si ribaltano su i costi, cioè sui servizi che i cittadini dovranno pagare alla società stessa per il servizio che la società rende ai cittadini. Per quanto riguarda, possiamo dire, questo aspetto, noi siamo entrati, come ho detto, in una macchina che in questo momento era già in corsa e stiamo cercando di dare in questi primi mesi, nei continui rapporti che stiamo avendo con i sindaci, con i soci della società, un impulso il più possibile aderente a quelle che sono le loro richieste per attuare un servizio il migliore possibile, cercando di contenere il costo al minore livello possibile e programmare la nostra attività. E uno dei primi passi, abbiamo detto, è stato quello dei rendiconti finanziari, dei piani finanziari, che ha portato alla determinazione della tariffa che, in relazione a quelle che sono state le richieste dei comuni, ha portato ad un incremento, se vogliamo, del servizio, in particolare possiamo dire per il comune che vi riguarda, della raccolta multimateriale che ci stiamo approntando per affrontare con il secondo, a questo punto, semestre, con la raccolta della carta vetro, cioè carta era già esistente, ma col vetro la plastica. Poi possiamo dire, stiamo impostando l'azienda per cercare di risolvere, come si è detto, le esigenze dei singoli comuni. L'altro passo, che credo quello vi interessi più di tutti anche in questa sera, è il bilancio del CIS SPA, che voi conoscete già perché ne avete già discusso, penso, in commissione bilancio, e che noi abbiamo preso dal precedente consiglio d'amministrazione. Ora, permettetemi di fare una premessa. Il CIS SPA è sorto nel 2001, non so se qualcuno di voi se lo ricorderà, per effetto di una legge che ha consentito di trasformare i consorzi, cioè le aziende che aveva il consorzio, che svolgevano questo tipo di attività, in società. Sulla base di questa legge agevolativa, il CIS si è rivolto al Presidente del Tribunale per la nomina di un tecnico, o di più tecnici nel caso nostro, incaricato per la stima del patrimonio della società. Da questo qui ne è sorto una valutazione delle attrezzature, dell'impianto, dell'azienda, cioè di tutto, una stima fatta che ha portato a rivalutare tutte le attrezzature, gli impianti, di un importo abbastanza rilevante. Questo qui perché in quel momento la società aveva, cioè questo impianto valeva X, mentre il valore era un importo più basso. Questo ha comportato una rivalutazione che nel bilancio del CIS SPA si è trasformato nell'impianto vero e proprio sulla base della perizia redatta dai due tecnici, uno per quanto riguarda l'aspetto tecnico, l'impiantistica, e uno per quanto riguarda i numeri contabili, che ha portato a rivalutare, come dicevo, l'impianto stesso. Successivamente, nel corso della vita della società, era stato deciso dai soci di trasformare l'impianto per renderlo più efficiente e più adatto al conseguimento degli obiettivi prefissati. Questo ha portato cosa? A indire una gara per la ristrutturazione, per la sostituzione completa dell'impianto di termovalorizzazione. Questa gara è stata vinta da un raggruppamento di imprese, dalla Durner, che fa come capogruppo, che sta trasformando l'impianto e lo sta sostituendo. Alla fine, nel 2010, il vecchio impianto, che per effetto di, come dicevo prima, del conferimento effettuato nel 2001, che era stato rivalutato di un importo anche importante nel bilancio della società, è andato dismesso. Cioè, ha completato il proprio ciclo di vita. Per quale motivo? Nel caso nostro, per dismissione. Tutto questo cosa ha comportato? Ha comportato che questo impianto, rivalutato al momento del conferimento, non era stato totalmente ammortizzato dalla società. È stato sostituito e ha portato a cosa? Ad avere una minusvalenza per la dismissione dell'impianto stesso, minusvalenza che si è realizzata nel bilancio del 2010. E da qui derivano la perdita di esercizio che il bilancio 2010 riporta. Torno a ricordare, si tratta di una perdita che è nata in maniera abbastanza particolare. Cioè, nel 2001 è stato deciso di costituire questa nuova società, CIS SPA, con la rivalutazione dell'impianto. Questo impianto, destinato a durare anche sulla base della perizia effettuata dai tecnici incaricati per un certo numero di anni. Questo numero di anni purtroppo si è interrotto per quale motivo? Per una decisione di sostituire, di rendere questo impianto più efficiente. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che al termine della realizzazione del nuovo impianto la parte non ancora totalmente, in gergo si dice ammortizzata, ma che ancora mi rimaneva come costo non totalmente, si dice, riportato nei bilanci di esercizio successivi con il processo dell'ammortamento, è stato imputato a costo tutto nell'esercizio di sostituzione. Questo bilancio infatti porta una perdita da sostituzione dell'impianto di oltre 4 milioni di euro, derivata esclusivamente da questo aspetto. A questo poi si aggiunge poi l'attività ordinaria che fa il CIS SPA, cioè la che ha dato in gestione l'impianto alla sua controllata CIS SRL. Da questo ne è derivata una redditività, cioè un'utilità, che ha riportato la perdita ad un valore più basso rispetto a quello che è la perdita che deriva dalla minusvalenza da cessione dell'impianto. Un altro aspetto che volevo sottolineare in questo bilancio è che nel corso degli anni, cioè soprattutto da quando è stato deciso di effettuare questa sostituzione, cosa è successo? È successo che il CIS SPA, non avendo la disponibilità economica, la disponibilità finanziaria per poter con le proprie forze andare a sostituire e a sostituire l'impianto, cosa ha fatto? Ha fatto quello che facciamo anche tutti noi nelle nostre aziende, nel nostro privato, si è rivolto a una banca che gli ha dato un finanziamento per la costruzione del nuovo impianto. Naturalmente la banca ha voluto tutta una serie di documentazione sulla sostenibilità dell'investimento nel corso del periodo di durata dell'impianto stesso e ha accordato un finanziamento al CIS. Con una tecnica contabile a questo punto è stato contabilizzato il totale del finanziamento che la banca ha concesso alla società e dall'altra parte il credito che il CIS vantava nei confronti della banca per il finanziamento, tra virgolette, da erogare. La tecnica del finanziamento dato è sullo stato d'avanzamento dei lavori, cioè mano a mano che il CIS SPA va avanti con la costruzione dell'impianto, si redige uno stato di lavori, cioè un SAL, uno stato d'avanzamento dei lavori, per il costo complessivo dell'impianto è 100. Io ho completato 20, ti faccio una prima erogazione di 20. A quel punto quel credito lo incasso, il debito è sempre lo stesso, pago il mio fornitore che avevo già contabilizzato come un'ulteriore appostazione contabile a impianto a fornitore. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che mano a mano nel corso degli anni è stato iscritto a bilancio un debito che ancora non è stato totalmente erogato, perché dall'altra parte è compensato con il credito. La parte finale e il SAL finale verrà erogata al momento del collaudo dell'impianto con la conclusione dei lavori. Questo cosa comporta? Comporta che nel bilancio al 31 dicembre del 2010 esiste sì il debito complessivo per il finanziamento erogato dalla società, dalla banca, ma al tempo stesso c'è il credito per quella parte di finanziamento che ancora non è stato dato alla società. Mi sembrava, cioè io personalmente preferisco un altro tipo di appostazione, cioè il debito effettivo senza andare a mettere un credito. Ma questo cosa ha comportato? Cosa avrebbe comportato? Una modifica dei bilanci, della continuità dei bilanci aziendali che il CSSPA ha avuto questi anni. Allora abbiamo preferito come consiglio mantenere questo tipo di appostazione, indicando, possiamo dire, che il debito nei confronti del sistema bancario non è ancora totalmente erogato, perché ancora l'impianto non è finito e quei crediti che vedete a bilancio non sono altro che quella parte di finanziamento che dovrà essere ancora erogata. Il bilancio in sé per sé, come vi dicevo, riporta una perdita di 3.390.000 euro, che va a intaccare leggermente il capitale, ma soprattutto viene assorbita dalle riserve. Quali riserve, direte voi? Cioè sono le riserve che sono state costituite al momento, per quello ho fatto quella premessa, nel 2001, quando fu costituito il CIS-SPA per effetto di quel conferimento d'azienda con le rivalutazioni effettuate da tecnici nominati dal Tribunale del valore dell'impianto stesso. Quindi io avevo un bene che aveva un costo 100, l'ho conferito nell'azienda a 1000, nel periodo di vita di questo impianto era stato ammortizzato per 500. Quel 500 che rimaneva ancora come da ammortizzare è stato totalmente mandato a costo nel 2010. Perché? Perché l'impianto è stato sostituito. Cioè attualmente il CSSPA ha un impianto che è totalmente nuovo e totalmente diverso da quello che era in origine nel 2001 con il conferimento. La perdita che vedete a bilancio è quella derivante dalla dismissione di questo impianto. Questo però porta cosa? Per quanto riguarda il bilancio di esercizio abbiamo detto la perdita che viene totalmente ricoperta con le riserve che derivavano da quel precedente conferimento, ma se andiamo a vedere il bilancio stesso nei suoi numeri porta in una gestione operativa inutile, cioè se la perdita, la minusvalenza di 4 milioni e mezzo e la perdita di 3 milioni e mezzo vuol dire che il CIS per effetto dell'affidamento della gestione dell'impianto alla sua controllata CIS SRL ha portato un utile al CIS SPA. Fra l'altro nei bilanci degli anni scorsi veniva ribaltata con un anno di ritardo la perdita che derivava dal bilancio della controllata CIS SRL. Quest'anno il CIS SRL ha chiuso con un piccolo utile, diciamo un sostanziale pareggio. E quindi possiamo dire sul prossimo anno non ci sarà, come era avvenuto negli anni precedenti, il ribaltamento della perdita di esercizio dell'SRL. Quindi noi abbiamo la capogruppo CIS SPA che chiude, abbiamo detto, con una perdita che è perdita esclusivamente derivante dalla dismissione del vecchio impianto. Ora l'impianto è totalmente nuovo. Abbiamo la controllata CIS SRL che è detenuta e presto sarà detenuta quasi al 100% dal CIS SPA, che quest'anno chiude in utile. Quindi non ci sarà il ribaltamento della perdita dell'SRL sul bilancio della SPA nel bilancio 2011. E sostanzialmente è questa la genesi del bilancio del 2010. Per quanto riguarda poi i rapporti tra le due società, CIS SRL e CIS SPA, sono rapporti che possiamo dire non sono stati modificati nel corso dello scorso esercizio, perché c'è un rapporto di controllo totale della società partecipata a cui sono stati affidati i servizi al territorio di raccolta rifiuti, i servizi cimiteriali e la gestione del termovalorizzatore del CIS SPA. Questo per quanto riguarda il CIS, per quanto riguarda il bilancio della SPA. Naturalmente possiamo dire, noi non vi nascondiamo che stiamo entrando ora, stiamo organizzando, se vogliamo, le due società, io sto parlando del CIS SPA che controlla, dal tempo stesso il CIS SPA dà gli indirizzi all'SRL, dà indirizzi tramite il Consiglio di Amministrazione, ma soprattutto anche dei rapporti continui che la SPA mantiene con i propri soci, i sindaci dei tre comuni. Da quando siamo stati nominati sono stati numerosi gli incontri che abbiamo avuto con i sindaci, sia perché maggiore è l'indirizzo, migliore e più conforme l'indirizzo che i sindaci danno alla SPA, migliore è la gestione che sia come SPA sia come SRL possiamo dare al nostro operato. E su questo il sindaco del comune di Quarrata, come quello di Agliana, ci hanno già dato gli indirizzi per quanto riguarda l'attività che era chiesto al CIS per il futuro. Nei rapporti che abbiamo, che stiamo avendo anche con il comune di Montale, stiamo prendendo l'indirizzo in maniera tale da poter fare, tra virgolette, quello che sarà il nostro piano di indirizzo triennale dal momento in cui siamo stati nominati fino alla scadenza del mandato. Tutto questo cercando di mantenere, quello che ho detto, il più possibile contenimento di costi per poter far sì che il ribaltamento del servizio sui singoli comuni sia il più contenuto possibile in relazione possiamo ai servizi che poi vengono chiesti al CIS. Naturalmente più servizi vengono chiesti, maggiore possiamo dire sarà il nostro compito di organizzare questi servizi, ma conseguentemente cercheremo di contenere il più possibile i costi del servizio. L'avete visto che nel piano finanziario che abbiamo approvato nel corso del mese di marzo c'è stato un incremento per quanto riguarda il servizio di raccolta della TIA dovuto esclusivamente ai maggiori servizi che verranno offerti, che verranno fatti dal CIS per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti sul territorio di Quarrata e sul territorio di Agliana, mentre l'avete visto sicuramente sul territorio di Montale noi manterremo lo stesso servizio che è stato dato lo scorso anno. In questa prima fase poi il CIS SRL, perché aveva già bandito la gara per la raccolta della carta, gara che è stata aggiudicata nei scorsi giorni a una società sulla base di un bando di evidenza pubblica per quanto riguarda la raccolta della carta, e proseguirà per, come era già detto, per tutto il 2011, oltre possiamo dire nei prossimi mesi partirà la raccolta differenziata del multimateriale. Per quanto riguarda il bilancio del CIS SPA non ci sono particolari note da fare ancora, perché torno a ripetere, si tratta di un bilancio dove è presente l'immobile e l'impianto, impianto e immobili che poi sono stati dati in gestione e un affitto alla SRL che è totalmente partecipata dalla SPA. Per quanto riguarda un accenno doveroso a quel bilancio dell'SRL, bilancio SRL che quest'anno ha chiuso in sostanziale pareggio, andando a compiere quello che era il piano di indirizzo effettuato dal precedente consiglio di amministrazione sulla base della programmazione che si era data di portare in pareggio il bilancio dell'SRL. Io per ora sul bilancio della SPA avrei concluso e se ci sono domande siamo qui per rispondere. Grazie.
Bene, grazie Presidente. Apriamo il nostro dibattito. Grazie. La parola ai capigruppo. Chi vuole intervenire? La parola al consigliere Cartei.
Buonasera a tutti. Allora io rompo il ghiaccio. Io come lista civica vorrei delle informazioni da parte degli amministratori, dal direttore e l'ingegnere, in merito a tutte e due le imprese, sia la SRL che la SPA. In prima La prima richiesta che vi faccio è, dato che quest'anno sappiamo che dovrà iniziare la raccolta differenziata della plastica, vetro, oltre che alla carta già iniziata l'anno passato, ma un piano programmatico di inizio e come si svolgerà questa raccolta, si può avere, o l'avete fatto, oppure è tutto una cosa sulla carta. Poi, in merito agli atti pubblici che ho potuto rinvenire anche presso i nostri uffici, avrei delle domande sia agli amministratori che al direttore. E posso iniziare con le altre domande perché altre cose non ho da dire. Allora, su tutti i bilanci che ho potuto vedere, soprattutto sulla nota integrativa, viene riportato che al termine del nuovo impianto che verrà messo in funzione, spero quest'anno, viene riportato che verrà stipulata una polizza assicurativa per coprire gli eventuali fermi dell'impianto. Vorrei capire che polizza è e quale fermo potrebbe coprire e quale sarebbe il premio e eventualmente quello che ci potrebbe ritornare economicamente se succede, presumo, dei guasti o dei fermi. Questa polizza assicurativa l'ho visto che è indicata sia per la SPA e per la SRL. Vorrei sapere se sono due polizze separate oppure è l'unica polizza complessiva. Il Presidente mi ha già risposto su una domanda che avevo intenzione di fare, se il vecchio impianto di un inceneritore è stato tutto dismesso oppure no, e per cui se quest'anno il bilancio sarebbe stato gravato da un'ulteriore dismissione di valore minusvalenza. Ma mi ha già risposto, quest'anno non ci dovrebbe essere. Bene. Ora, per coprire la perdita che la SPA ha subito quest'anno, questi circa 4 milioni di euro, e sono state 3 milioni e 3, bene, 3 milioni e 3. E ho visto che c'è una disposizione sugli atti che questa perdita viene coperta con tutte le riserve, quindi le riserve sono azzerate e resta un residuo di 500 mila euro che viene portato a nuovo. Ora mi domando, probabilmente l'avete fatto, siete dei professionisti, ma un business plan o un budget per vedere dove si potrebbe arrivare il prossimo anno, il risultato del prossimo anno, ce lo potete dire più o meno l'utile che potremo conseguire nella SPA e potrà coprire questa perdita di 508 mila euro che quest'anno si porta a nuovo? Perché nostro dubbio, il nostro timore è che questa perdita di 508 mila euro si possa ripercuotere con un'erosione del capitale sociale. Per cui questa è una nostra preoccupazione. Poi volevo fare un'altra precisazione, forse abbiamo letto male, ma una contraddizione con quello che ha detto il Presidente. Nelle riserve che sono state negli anni precedenti annotate nel bilancio, non tutto era della sopravvalutazione del vecchio impianto, ma 800 mila euro erano soldi provenienti dai comuni per un rimpinguamento del capitale. Per cui gli 800 mila euro che quest'anno sono andati a copertura erano soldi dei comuni, non una rivalutazione sulla carta. Bene. Poi, infatti, la nostra preoccupazione di questi 507 mila euro che sono mandati a nuovo, non vorrei che il prossimo anno fosse deciso che dobbiamo ricapitalizzare l'azienda. Io penso di no, spero di no. Che gli utili che si conseguirà coprano la maggior parte di questa perdita. Io ho notato che nella CIS SPA c'è in tutti i bilanci, fra i crediti, il Presidente prima ha parlato di crediti che vengono segnati nel bilancio da parte delle banche. Io vorrei notare un'altra cosa però, e vorrei porvi l'attenzione anche a nuovi amministratori, che nello stato patrimoniale, nel circolante, nell'attivo circolante, c'è fra i crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 2.729.000 euro, che si va a vedere negli anni pregressi, più o meno è sempre la stessa cifra. E diciamo il cliente principale, per quanto so, l'unico, della CIS SPA è la CIS SRL, per cui mi chiedo, diciamo, ma questi crediti che vantiamo, questi oltre 2 milioni e quasi 3 milioni di euro nei confronti del CIS SRL, fate un po' d'attenzione a vedere se si riescano a incamerare, perché sennò ci si rimandano, è come se il CIS non pagasse mai l'affitto, anche se questo viene tutti gli anni aumentato di 200.000 euro, è inutile aumentare l'affitto se non si riscuote. Per cui fare attenzione a questa situazione, che a me mi sembra abbastanza importante, perché non vorrei arrivare e avere nei prossimi anni una mancanza di liquidità perché CIS non ci paga, che siamo sempre noi, bene, però un po' d'attenzione. Passiamo adesso al CIS SRL. Per la stessa cosa nel CIS SRL abbiamo fra i crediti verso clienti, per cui noi cittadini, il CIS SRL vanta un credito di 12 milioni di euro sull'ultimo bilancio. Di cui circa 3.563 degli anni pregressi dal 2006 al 2009, che dice nella nota integrativa o nella relazione di gestione che sono stati dati per recupero all'Equitalia. Bene. Per cui, diciamo, dai conti che più o meno ho fatto, conti che forse non sono precisi, ma se da 12 milioni ne tolgo 3 milioni e mezzo che sono stati dati all'Equitalia, rimangano 8 milioni e mezzo. Vorrebbe dire che su un'entrata totale da parte degli utilizzatori, quindi dei noi cittadini, 12 milioni di euro, 8 milioni e mezzo non sono stati riscossi nell'ultimo anno. Questa è una cosa un po'... Sì, certo.
Eccoci. Allora, sul bilancio dell'SRL hanno gravato a livello di crediti un problema, un ritardo nella fatturazione dell'ultimo quadrimestre del 2010. Cosa ha comportato? Ha comportato, come alcuni di voi avranno visto, che a febbraio e a marzo sono arrivate le bollette due bollettazioni relative al 2010. Perché il CIS SRL ha un'organizzazione contabile che al termine del quadrimestre emette la fatturazione il più possibile precisa, tenendo conto anche delle variazioni del quadrimestre precedente. Per un cambio del gestionale ci sono stati dei ritardi su una buona parte del fatturato del 2010, che è partito non con le scadenze previste, ma in ritardo. Questo ha comportato che tra febbraio e marzo si sono accavallate due bollettazioni relative all'anno precedente, e questo è una buona parte dell'incremento dei crediti è dovuto proprio a questo fatto qui. Poi c'è anche un altro aspetto, e ne è stato tenuto conto, c'è un ritardo nei pagamenti abbastanza importante. Infatti nei giorni scorsi noi abbiamo subito dato mandato, non solo, cioè, come aveva fatto il precedente Consiglio di Amministrazione nello scorso anno per quanto riguarda gli arretrati 2009, 2008 e 2007 a Equitalia, ma abbiamo già dato mandato per il 2010 di riscuotere anche il 2010 a Equitalia subito, perché il ritardo, la tempestività nel richiedere le somme da riscuotere è uno degli strumenti per cercare di accorciare e di recuperare liquidità al CSSRL. Ciò non toglie che il CSSRL ha un problema di incasso per quanto riguarda i crediti, cioè che poi sono, è un aspetto fondamentale che deve essere seguito non solo da noi, ma anche, possiamo dire, dai singoli soci, perché in realtà il mancato pagamento, cioè, si svolge su due aspetti. Uno è il recupero dei crediti, l'altro è il recupero dell'evasione o, tra virgolette, elusione. Noi ci stiamo puntando su entrambi gli aspetti per l'SRL. Uno, cercare di accorciare quanto più possibile il recupero dal momento dell'emissione della bollettazione quadrimestrale, di incassarla tutta ai tempi programmati nel maggior numero, nella maggior quantità possibile. L'altra è cercare di andare a ricercare quei soggetti che pagano, che non pagano in relazione ai metri quadri, per poter anche lì incrementare i ricavi, per poter poi ribaltare su una riduzione del costo del servizio ai cittadini. E questo ci siamo messi subito in mano questo problema, perché questo forse è il problema. Il ritardo nella riscossione dei crediti è forse il problema più importante, che uno dei problemi che ha il CIS. Sono detto, non per questo nel 2010 è già stato mandato a Equitalia per la riscossione. Considerate che nel 2010 le bollettazioni sono partite a febbraio e a marzo. Questo vi dimostra l'attenzione che stiamo rivolgendo a questo aspetto per quanto riguarda la gestione dell'SRL.
Grazie della spiegazione. Questo sui documenti ufficiali non c'è, per cui io non potevo sapere questa cosa.
Torno a ripetere, il CIS sotto questo aspetto è fin troppo efficiente, cerca di evitare di effettuare bollettazioni in acconto per far sì che poi al termine dell'esercizio, a fine anno, debba andare a rivedere quanto fatturato ai cittadini e alle aziende che usufruiscono del servizio, per poter evitare note di credito. Tutto questo lavoro lo cerca di fare al momento dell'emissione. E sotto certi aspetti ritarda leggermente nell'emissione, ma è più preciso. Poi considerate un altro aspetto, che si tratta di un servizio di raccolta rifiuti. Non è il gas, l'acqua o la luce dove io chiudo il rubinetto e se uno non mi paga non gli fornisco più l'energia, non gli fornisco più l'acqua e viceversa. I rifiuti vengono rimessi nei cassonetti. Io non posso interrompere un servizio di raccolta rifiuti andando a individuare colui che non mi paga. Naturalmente più avanti, se riusciremo ad effettuare un tipo di servizio, magari anche con la chiave sui cassonetti o quant'altro, naturalmente cercheremo, si può avere sì la chiave, la consegna solo a chi mi paga o a chi è in regola con i pagamenti, ma allo stato attuale si tratta di un servizio dove il CIS non può chiudere il rubinetto. In questi tempi l'abbiamo visto, possiamo dire, purtroppo di crisi, sono moltissime le famiglie che si vedono avere vari solleciti e arrivare il funzionario dell'acqua che chiude il rubinetto perché non è stata pagata una bolletta, oppure l'interruzione dell'energia elettrica o del gas. Noi come CIS non possiamo fare questo, perché i rifiuti devono essere raccolti, non possono essere lasciati sulla strada. Andare a individuare, stiamo cercando di individuare i soggetti che in questo momento se mettono in difficoltà il CIS, ma conseguentemente mettono anche in difficoltà i cittadini, perché noi dobbiamo tener conto anche di una sorta di, cioè un minimo di insolvenza da parte di coloro che usufruiscono il servizio, e questo poi si ribalta sulla TIA, sui nostri piani finanziari e quant'altro. Se noi riusciremo a ridurre il più possibile questi mancati incassi e accorciare i tempi di incassi, sicuramente avremo già fatto moltissimo per l'efficienza e per l'equilibrio finanziario delle SRL. Tornando un attimo all'aspetto del rapporto SPA-SRL, è vero quello che è il credito nei confronti delle SRL, ma se si considera che il canone dal 2009 al 2010 è aumentato e il credito della SPA nei confronti delle SRL è diminuito, anche questo stiamo cercando, ed è stato uno dei primi punti che abbiamo visto, di cercare di tornare il più possibile regolari e di superare questa fase di mancato pagamento, cioè di ritardo nel pagamento della SRL alla SPA. Naturalmente il fatto che il CIS SRL ritardi gli incassi da parte dei cittadini, questo porta sì che anche il ritardo dall'SRL a SPA possa essere più o meno lungo a seconda del... Torna a ripetere, il 2010 è già stato mandato, questo nelle carte non lo vede perché è stata una decisione degli altri scorsi, è già stato deciso di mandarla a Equitalia. È stata scelta Equitalia come società che, tra virgolette, ha quella più efficace in questo momento.
Volevo...
Ultime due domande e poi mi fermo.
Ecco, volevo pregare il Presidente, magari anche se è stato gentilissimo, però eventualmente le risposte si fanno tutte insieme, perché se no ovviamente diventa una cosa un pochino troppo prolungata. Grazie.
Vorrei far presente al nuovo Consiglio di Amministrazione che bisogna che controllino un po' più approfonditamente, dettagliatamente, i dati che escono dagli uffici, dai vostri uffici, in quanto abbiamo riscontrato che i dati forniti dal CIS che vengono comunicati al nostro Comune non sono, diciamo, non dico corretti, ma esatti, perché ho notato che nel bilancio ambientale del Comune di Quarrata, in merito, diciamo, alla raccolta dei rifiuti, c'è un quantitativo raccolto. Per esempio nel 2010 c'è 13.551 kg. Nella relazione sulla gestione del CIS, quindi relazione di bilancio, c'è un altro importo, 13.473. Nel piano finanziario che avete mandato voi ai nostri uffici c'è un altro importo ancora, 14.064, per cui i dati che escono dal CIS SRL, guardate di controllarli e mandare un unico dato fuori dai vostri uffici e comunicarlo ai nostri uffici comunali, così anche noi possiamo dare un dato certo per redigere i nostri atti. La stessa cosa, questa era per la raccolta indifferenziata e anche per la differenziata, che ci sono i dati che non tornano.
Bene.
E un'altra cosa, volevo sapere...
La prego per cortesia di essere... Allora, giustamente avevamo concordato 10 e 10, mi sembrava...
Questo lo vorrei chiedere al direttore, all'ingegnere, se, perché vorrei sapere, poiché nel 2009 c'è stata una compravendita di azioni fra la CIS SPA e Lega Ambiente, e Publi Ambiente, se per questa compravendita è stata fatta una stima delle azioni comprate e vendute. Grazie.
Bene. Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Cialdi.
Buonasera. Ringrazio anch'io il Consiglio d'amministrazione e l'ingegner Perruccio di essere qui a relazionarci circa l'andamento del CIS. Io vorrei fare un intervento molto rapido e principalmente fornire delle domande al CIS, che spero di ottenere delle risposte alle quali magari mi riservo di, diciamo, ribattere in un secondo momento, nella seconda fase dell'intervento. Vorrei dividere in due il, tra virgolette, problema CIS. Credo che si tratti di un fatto economico, vado molto a braccio perché ho seguito abbastanza, spero, attentamente la relazione del Presidente. Noi non avevamo niente, quindi siamo andati, vado molto a ricordi. Vorrei dividere l'intervento in due aspetti, l'aspetto economico e l'aspetto ambientale, perché credo che CIS sia molto, sia una risorsa per il nostro comune, ma se la si fa fruttare in maniera adeguata, altrimenti potrebbe essere portatrice di purtroppo anche danni. Il problema economico, vorrei chiedere al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Originariamente l'ampliamento prevedeva 225 tonnellate giorno, il progetto di ampliamento. Ora invece siamo fermi a 150 tonnellate. Cosa dicono i tre comuni che in indirizzo hanno dato a CIS relativamente all'arrivo di a questo risultato? Perché se non raggiungiamo questo obiettivo, come verranno coperti gli investimenti? La procedura di valutazione ambientale strategica, a che punto è? Faccio delle domande molto stringate in modo che non ci si perda più di tanto. Chiedo quanti dipendenti ha CIS SRL, divisi magari in addetti all'impianto, in amministrativi, addetti a servizi cimiteriali, eccetera. Altra domanda, credo molto importante, il CIS è fuori dalla gara per il gestore unico che si svolgerà nel lato cosiddetto grande? Esiste in CIS, o meglio, il nuovo Consiglio di Amministrazione, si è posto il problema di una ricognizione dei contratti in essere, ad esempio valutando la gestione cimiteriale, l'affidamento a diversi gestori del recupero crediti? Questi sono i problemi di natura economica che mi sono venuti in mente ascoltando un pochino la relazione del Presidente. Io mi riservo però di, con un pochino più calma, magari elaborando un po' tutto quello che è stato detto e magari seguendo anche documentazioni che ci sono state non oggi ma prima fornite, di magari stilare un documento da porre all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, perché credo che sia serio che anche un'opposizione conosca abbastanza a fondo una società di cui il proprio comune è proprietario al 48%. Passa al problema ambientale, che fondamentalmente si riduce a due, è un pochino eufemistico, perché non è che si riduce il problema ambientale. Chiedo, nella vicenda dell'appalto alla Dürner, cosa si sa relativamente a emissioni, certificazioni, verifiche di ARPAT e ASL, anche in relazione all'ultima ordinanza della provincia? E l'altra domanda è, a che punto sono le certificazioni ambientali EMAS e ISO 14001 relativamente alle emissioni di questi fumi che escono da CIS? Ecco, io mi fermerei qui, avrei anche una domanda al nostro comune, se qualcuno poi mi vorrà rispondere. Magari chiedevo, in qualche tempo fa è stato redatto il piano interprovinciale dei rifiuti, il nostro comune perché non si è sentito in dovere di portare il piano interprovinciale rifiuti all'attenzione del Consiglio Comunale? E chiedo sempre al Comune se ha presentato delle osservazioni a questo piano. Grazie.
Bene, altri interventi? Proseguendo. Non ci sono altri interventi? Bene, allora passiamo alla risposta. Se è possibile, prima il Presidente Franceschi e successivamente il Direttore, o viceversa, come ritenete opportuno, insomma.
Allora, partendo ora dall'ultimo intervento, il CIS è socio, CIS SRL è socio di una società che si chiama Helios, dove sono dentro tutte le società di raccolta rifiuti del dato centro, e parteciperà alla gara direttamente con Helios, nella quale sono dentro Quadrifoglio, ASM, Publi Ambiente, CIS. Con questa qui parteciperà alla gara, quindi possiamo dire sotto questo aspetto partecipa. Il CIS è forse in questo momento una delle maggiori realtà industriali, tra virgolette, presente nei tre comuni, perché è una società che in questo momento occupa circa 100 dipendenti, suddivisi tra i tre servizi che svolge. Non solo, uno dei primi aspetti che abbiamo preso in mano come consiglio di amministrazione dell'SRL, in questo caso non della SPA, ma è la revisione dell'organigramma aziendale anche in vista dei nuovi servizi che dovranno essere effettuati nei confronti dei comuni. Per quanto riguarda l'aspetto del recupero crediti, ne ho già accennato un attimo fa. In questo momento, e visti possiamo dire, i ristretti tempi e la tempestività con cui sarebbe opportuno intervenire, dato che è già stato dato a Equitalia al recupero dei crediti precedenti, ci è parso in prima battuta andare a individuare in Equitalia il soggetto in questo momento più adatto per effettuare il recupero credito 2010, ma non perché è l'unico, perché in questa fase, avendo già tutte le procedure pronte sul passato, senza andare a dover fare magari una gara per la ricerca di nuovi soggetti a cui affidare il 2010, che, guardate bene, era già scaduto quell'effetto della fatturazione effettuata nel mese di febbraio e di marzo, la tempestività e, possiamo dire, il soggetto era già pronto, ci è sembrato più opportuno andare a Equitalia. Equitalia, lo sapete benissimo, purtroppo ha strumenti efficacissimi per quanto riguarda il recupero dei crediti, perché si avvale dell'anagrafe tributaria, cioè di chiunque sa vita, morte e miracoli, può andare a vedere, possiamo dire, quelli che sono conti correnti, può fare pignoramenti presso terzi, ha una procedura molto più veloce rispetto a chiunque altro per quanto riguarda il recupero dei crediti, perché una volta che è stata emessa la cartella esattoriale, dopo 60 giorni questa è definitiva, e quindi da lì poi partono le procedure. Purtroppo si legge in questi giorni dai fermi amministrativi sulle autovetture fino ad arrivare anche alle ipoteche sugli immobili. Quindi in questa prima fase, e proprio perché erano già state intraprese le procedure con il precedente consiglio per quanto riguarda il passato, ci è sembrata la soluzione più veloce. Per quanto riguarda poi la potenzialità dell'impianto, faccio parlare, siamo fermi a 150 tonnellate e in questo momento l'impianto è strutturato su questa portata. Per quanto riguarda poi le certificazioni, sono tutte cose che sono state inserite, proprio inserito nel livello dell'organigramma, l'individuazione del soggetto che si occuperà della richiesta di ottenimento di questa delle certificazioni. Ma questo, possiamo dire, è una fase interna alla società, mentre per quanto riguarda l'ambiente è tutelato anche da altri soggetti che effettuano costantemente controlli, oltre a farli direttamente la società, perché l'avete visto in questi giorni, erano previsti i controlli che sulla base fatti dall'ARPAT, nel mese, se non mi ricordo, del 21 di aprile, ma successivamente ne sono stati fatti anche dalla società e poi, siccome questo primo controllo era previsto per un venerdì, ora non mi ricordo il giorno, ma era stato anticipato dall'ARPAT il lunedì, sono stati fatti due controlli il lunedì sia dall'ARPAT sia dalla società, ma è stato mantenuto comunque il controllo che la società ha effettuato il venerdì successivo, quando in prima battuta sembrava dovesse essere il giorno oggetto di verifica da parte dell'ARPAT. E tutti questi ultimi rilievi, per effetto poi delle modifiche che sono state effettuate all'impianto in questi ultimi due mesi, hanno portato risultati al di sotto, ben al di sotto di quella che è la soglia di attenzione. Uno di quegli aspetti, possiamo dire, che preme a tutti i cittadini, ma preme anche noi come consiglio di amministrazione, perché siamo i primi a essere poi interessati di un eventuale superamento del limite in quanto responsabili anche penalmente di questo aspetto. È un aspetto che ci preme particolarmente, che le emissioni siano al più contenute possibile e il più possibile di sotto della soglia di attenzione.
Mi sembrava.
Non tocco gli aspetti economici, sono già stati ampiamente illustrati dal Presidente, soltanto sugli aspetti più tecnici sui quali sono state fatte una serie di domande. Comincio dall'intervento del signore della lista civica, mi sembra. Parto dal fondo, la stima delle azioni di pubblico ambiente, non c'è stata una stima effettiva, perché il meccanismo dello scambio azionario in pubblico ambiente era nato quando non c'era ancora l'ATO Toscana Centro, l'unico ATO esistente per l'area provinciale era quello relativo alla provincia di Pistoia e area Empolese Valdelsa. Le uniche due società pubbliche a totale capitale pubblico che gestivano il ciclo dei rifiuti dell'area erano appunto Pubblico Ambiente e CIS. E in quegli anni fu creato un consorzio specifico che si chiamava Hermes per la gestione dell'eventuale partecipazione alla gara che l'ATO avesse indetto, l'ATO 5, e venne stabilito questo meccanismo di scambio di azioni di una entità dell'ordine delle decine di migliaia di euro, se non ricordo male, 50.000 euro. E fu fatto questo passaggio da CIS a Pubblico Ambiente e da Pubblico Ambiente a CIS per avere questo interscambio di azioni. Al momento in cui poi nel 2008 è stato costituito l'ATO Toscana Centro, quindi l'ATO 5 è stato sostanzialmente inglobato nell'ATO Toscana Centro, i soggetti sul palcoscenico sono diventati 6, perché poi l'ATO Toscana Centro appunto comprende i territori oggi serviti da Pubblico Ambiente CIS, sì, ma poi anche da SM, Quadrifoglio, AR Contassieve, il Consorzio Cosea di Bologna. Il meccanismo che era stato impostato per stare nell'area provinciale, diciamo, no? Pistoiese e Empolese, non aveva più ragione di esistere, perché non ci sarebbe comunque stato una forma di associazione solo tra CIS e Pubblico Ambiente per partecipare a un'eventuale gara, ma come accennava il Presidente ci sarebbe stato bisogno comunque di un contesto più allargato. Quindi è nato l'allargamento di Helios, è nato il meccanismo societario con le altre società pubbliche della Piana. L'ATO farà la gara nei momenti e nei termini che gli obblighi di legge gli impongono, e il programma è che queste aziende consociate in qualche maniera, in qualche forma, riescano a partecipare a questa gara. Poi dal vincerla o meno il tema è tutto da verificare, insomma, andrà visto nell'arco dello sviluppo della gara. Quindi sono state semplicemente restituite al Pubblico Ambiente le azioni che aveva, e noi abbiamo ripreso e le avevamo di Pubblico Ambiente, e il meccanismo si è chiuso in quel modo lì. Per quanto riguarda i dati discrepanti che ci possono essere tra un documento e l'altro, rilevo soltanto, poi andrebbero analizzati nel dettaglio, che probabilmente ci sono dei tempi diversi di produzione di questi dati, perché questi documenti servono a scopi diversificati. E a questo proposito rilevo che noi facciamo la quadratura di tutti i dati dell'anno prima, ma ci vogliono un po' di mesi per avere la chiusura completa del meccanismo di movimento rifiuti. Se non ho inteso male, le differenze sono dell'ordine delle centinaia di chili o delle migliaia di chili a fronte dei milioni di chili gestiti. Non sono ordini di grandezza evidentemente sballati. Dico questo perché, prego,
Ricaldato,
ripeta. No, se mi dica.
Il nostro bilancio ambientale ci riporta a 15.358.000. Nella relazione vostra del CIS, la relazione gestione, 13.651.000, per cui c'è una differenza di bilancio 2008. Per cui ci siamo trovati in difficoltà noi con il bilancio ambientale e i dati riportati pubblicamente nelle vostre relazioni.
Avevo capito fossero dati 2010, quindi per questo dicevo. Ah, ecco, quando parlava del 2010, allora visto il 2008, va fatto questa verifica, insomma, va capito che tipo di dati sono. Perché la spiegazione che volevo dare era appunto sulle tempiste diverse di fornitura, tant'è che, e concludo su questo argomento, la quadratura dei dati sui rifiuti, l'Agenzia Regionale Recupero Risorse, che è quella che poi dà il dato ufficiale, che è quello vero e definitivo e su cui si fanno tutti i conteggi legati ai meccanismi di raggiungimento o meno degli obiettivi di raccolta differenziata, il dato finale lo dà a settembre dell'anno successivo, quindi è evidente che ci vuole una serie di tempistiche per far quadrare tutto. Sul dato del 2008 però, me lo dice ora, andrà fatta una verifica sicuramente. Per quanto riguarda il discorso della raccolta multimateriale, salto un attimo la questione delle polizze assicurative. Dunque, il tema è il seguente: noi abbiamo fatto, come avete visto l'anno scorso, una serie di valutazioni e di ipotesi tecnico-operative che sono state sottoposte all'attenzione delle amministrazioni e nell'arco del 2010 abbiamo attivato il servizio di raccolta porta a porta, quindi non attivato il servizio, ma modificato il servizio preesistente che era cassonetti stradali e attivato il porta a porta con il mese di luglio dell'anno scorso. E questo perché? Perché tutto sommato siamo riusciti a concertare con le amministrazioni in tempi congrui, diciamo così, il meccanismo al quale le amministrazioni volevano farci lavorare. Quest'anno la cosa è stata un pochino più articolata, nel senso che poi lo avete visto anche dal risultato finale. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta della multimateriale, abbiamo avuto alla fine tre posizioni diverse dei tre comuni soci, perché c'è stato il Comune di Montale che ha scelto di non modificare il sistema delle campane stradali, quindi non passa, almeno per quest'anno, al porta a porta della multimateriale. Il Comune di Agliana che ha scelto di trasformare il servizio dalle campane blu al porta a porta, togliendo completamente qualunque tipo di campana, quindi verrà fatto per il Comune di Agliana un tipo di lavoro analogo alla carta, non ci saranno più contenitori stradali presenti sul territorio. Il Comune di Parrata invece ha scelto una via di mezzo tra le due precedenti e tra l'altro, come dire, sia Agliana che Quarrata sono in linea con quello che è l'indicazione regionale di separare il vetro dal resto delle tipologie, dalla plastica e lattine. Quarrata farà il sistema di raccolta porta a porta della porzione leggera, quindi di plastica e lattine, e verranno sostituite completamente le campane stradali, anziché le campane blu che oggi accolgono in maniera mescolata le tipologie di materiali della multimateriale. Nelle campane che diventeranno verdi ci saranno soltanto i prodotti in vetro, quindi bottiglie e contenitori in vetro. Queste sono tipologie diverse di servizio, quella di Montale non cambia, ma quella di Agliana cambia radicalmente, quella di Parrata altrettanto radicalmente. Le valutazioni finali sono arrivate sostanzialmente con l'approvazione dei piani finanziari alla fine di marzo. Questa cosa probabilmente ci impedirà di attivare il servizio a partire da luglio. Noi stiamo lavorando sul piano di informazione e di formazione della cittadinanza, quindi sui meccanismi di comunicazione da dare alla collettività. Stiamo lavorando sull'approvvigionamento delle attrezzature e dei mezzi, delle attrezzature più che altro necessarie per sviluppare il servizio. E poi la scelta potrebbe essere, siamo ancora a fare le valutazioni del caso, fare i passaggi comunicativi, un primo passaggio comunicativo nel mese di luglio, però poi ci sono le ferie del mezzo, bisognerebbe comunque riprenderlo a settembre e dopo innescare il servizio, quasi sicuramente, dico quasi, ma insomma direi con grande probabilità, avvieremo il meccanismo di informazione di incontri nelle frazioni, così come abbiamo fatto per la carta nel mese di settembre, in modo da dare l'avvio al servizio alla fine di settembre, ai primi di ottobre. Questo per quanto riguarda il discorso della multimateriale. Per quel che riguarda invece, concludo, le questioni delle polizze assicurative, mi scuso, ma di polizze assicurative ne abbiamo un bel elenco, alcune imposte dalla provincia nel meccanismo autorizzatorio di esercizio dell'attività di raccolta rifiuti o di esercizio dell'impianto. Ci sono polizze assicurative aperte per avere l'iscrizione alla Banca Nazionale Smaltitori. Quindi sono tutta una serie di meccanismi che nella stragrande maggioranza hanno una fonte, diciamo così, normativa e autorizzativa, e noi dobbiamo prestare questo tipo di polizze prima di ricevere dagli organi competenti o l'autorizzazione o l'iscrizione negli albi che sono necessari poi per svolgere le attività. Possiamo comunque approfondirli eventualmente e verificare nel dettaglio di che polizza si tratta e a quale rischio effettivo poi debba essere, per quale rischio effettivo debba essere utilizzata. Così a memoria abbiamo polizze di tutela ambientale, polizze di responsabilità civile, cioè sono tutta una serie di meccanismi che sono comunque legati e all'attività dell'impianto e all'attività dei servizi al territorio, quindi sono abbastanza articolate. Ora vado un attimo in fila, poi semmai possiamo riprendere le argomentazioni. La questione del 225 tonnellate sì, 150, signor Cialdi. Oggi sono 150, indiscutibilmente, nel meccanismo di programma dell'azienda al momento attuale l'intervento per arrivare a 225 tonnellate non c'è, perché conoscete le determinazioni assunte e dai comuni e dalla provincia, lo studio che è in corso da parte di ASL e di ARPAT sulla situazione dell'ambiente nell'area tutto sommato interessata dalla ricaduta delle emissioni dell'impianto, quindi noi non possiamo come azienda che prendere atto di questo meccanismo di stop. A proposito però della sostenibilità tecnico-economica dell'intervento, noi abbiamo sviluppato questa serie di passaggi, li dico così come sono stati fatti, poi valuterete voi se sono sufficienti o meno a dare, come dire, tranquillità operativa. Avevamo assunto un mutuo che doveva coprire l'intervento per arrivare a 225 tonnellate al giorno, quasi 30 milioni di euro. E nel 2007 l'operazione fu sospesa dopo l'episodio della fuoriuscita di diossina del luglio 2007. Fu sospesa con la gara d'appalto già avviata per fare anche l'intervento relativo alla ultima linea di incenerimento. Non è ancora stata riattivata, per cui per noi sostanzialmente la cosa è stata bloccata. Abbiamo ripreso il business plan presentato, il primo, con 225 tonnellate al giorno. Lo abbiamo sottoposto di nuovo alla banca con le modifiche del caso. Il mutuo è stato ridotto da quasi 30 milioni a 25. L'intervento è stato portato in fondo sostanzialmente, sono in corso oggi, in questi giorni, in queste settimane, le fasi di collaudo. Quindi i lavori sono sostanzialmente ultimati, anche se ancora da pagare l'ultima rata, come vi accennava il Presidente prima. La banca ha mandato i suoi tecnici a verificare, a effettuare quella che in termine tecnico si chiama due diligence, quindi è una due diligence già sostanzialmente sviluppata dall'istituto di credito, al termine della quale hanno accettato la nostra ipotesi di riduzione del mutuo e di restituzione del finanziamento col meccanismo che il mutuo originariamente prevedeva, cioè 4 anni di preammortamento e 11 di restituzione effettiva. Quindi l'impianto tecnico-economico, per come lo ha verificato anche l'Istituto di Credito, che è il Monte dei Paschi, Capital Service è la società specifica del Monte dei Paschi che fa investimenti, supporta investimenti di medio-grande portata, quindi l'ha ritenuto accettabile, l'ha ritenuto sostenibile e su quello noi stiamo andando avanti e stiamo lavorando. E quindi mi fermo. Il discorso della VAS non è al momento attuale l'impianto non è assoggettato o assoggettabile a una valutazione ambientale strategica. Su quell'impianto quello che ora è successo è stata la valutazione di impatto ambientale fatta negli anni 2004-2005, chiusa con esito positivo. A valle di questa è stata rilasciata l'autorizzazione a costruire, poi è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale e siamo fermi. dovessimo o qualcuno dovesse decidere di rimettere in moto il meccanismo per la realizzazione della quarta linea, in maniera più corretta l'abbiamo cominciato a definire, perché noi ne abbiamo due in esercizio, una di riserva di linee realizzate, dovesse ripartire quel meccanismo, si andrebbe incontro a una nuova via, ma non credo, per quello che è a mia conoscenza, che ci sia comunque l'obbligo di sviluppare una valutazione ambientale strategica, una base riguarda un meccanismo di programmazione e di pianificazione sovraterritoriale, che non è il nostro caso. Noi stiamo realizzando un'opera puntuale già prevista nella pianificazione in essere. Quindi non credo che si andrà incontro a un percorso di VAS. Sui dipendenti vi ha già risposto il Presidente, sul discorso del gestore unico è fuori l'impianto, cioè non è l'impianto che va in gara per quanto riguarda la gestione dei servizi generali ambientali, certamente va in gara tutto il servizio che CIS già sta facendo con la SRL. Il percorso è quello che vi ha illustrato poco fa il Presidente. Sui contratti in essere e la relativa verifica e rimodulazione o meccanismo di controllo, usiamo questo termine, il tema è articolato. Allora, nei confronti dell'SRL, tra la SPA e l'SRL, dico oggi la proprietà dell'SRL è interamente della SPA, quella piccola quota che deteneva il Comune di Buggiano, dalla settimana scorsa non ce l'ha neanche più. Rammento che noi svolgiamo, avendo vinto per gara il servizio al Comune di Buggiano, e il Comune di Buggiano era negli anni 2007-2008 diventato socio di CIS-SRL con una piccola quota, anche lì intorno all'ordine di 30.000 euro. Non c'è più oggi Buggiano socio, quindi l'unico socio dell'SRL è CIS-SPA. Rivedere il contratto tra l'SRL e la SPA è un meccanismo che, insomma, rischia di ridursi a un esercizio matematico, perché è chiaro che se poi l'SRL ha un tipo di contratto che lo penalizza, arriva in fondo e fa un bilancio non in pari, e la SPA che è costretta, avendo avuto gli utili da un buon contratto al gestore, a correre in soccorso dell'SRL. Quindi quel tipo di contratto lì, tutto sommato, andrà visto più che altro alla luce di come si svilupperà la procedura della gara d'appalto e del meccanismo di gestione complessiva del servizio ambientale. Non è in questa sede che bisognerà rimetterci, credo, almeno le mani sopra. Poi tutto è fattibile, tutto è possibile. Mentre sono un po' più delicati gli altri tipi di contratti che CIS ha con tutta una serie di soggetti che espletano servizio, che fanno fornitura. E a questo proposito c'è comunque una serie di meccanismi, di obblighi, di richiesta di preventivi o di esplicazione di vere e proprie gare. La più importante l'abbiamo fatta, ve l'ha detto poco fa Franceschi, l'abbiamo fatta al servizio di raccolta porta a porta della carta, si è conclusa, è stata una gara anche lì con bando a livello europeo, perché gli importi diventano di una certa rilevanza, e questo sarà il meccanismo da qui in avanti dovremo utilizzare. Come prospettiva, diciamo, di strategia di medio-breve termine, noi dovremmo continuare con il sistema di esternalizzazione per quanto riguarda la raccolta porta a porta della multimateriale, perché già oggi è un servizio che non è gestito direttamente da CIS, è un proprio personale. E qui fermarci, e qui poi capire che cosa succederà con il comune di Quarrata in primis, ma più che altro, ma anche con il comune di Montale, per quel che riguarda il meccanismo dell'estensione del servizio porta a porta anche sulle altre tipologie. Rammento che oggi noi non facciamo il porta a porta e neanche la raccolta a cassonetti dell'organico, se non per le grandi distribuzioni, e abbiamo comunque su tutti e tre i comuni il rifiuto indifferenziato, quindi quello che resta a valle delle raccolte differenziate, raccolto con cassonetti. Agliana ha già dato un'indicazione certa che dall'anno prossimo vorrà passare al servizio porta a porta integrale anche per l'organico e anche per l'indifferenziato. E noi a questo abbiamo risposto dicendo che stiamo studiando, stiamo mettendo a punto il meccanismo per poter fare con personale interno di CIS, che in parte toglieremo dall'attuale forma di raccolta perché i cassonetti stradali andranno a sparire, ma che in parte dovremo comunque recuperare o reclutare con le forme che oggi la legge ci consente, quindi con le selezioni pubbliche. E quindi ci vorrà del personale da aggiungere all'attuale numero che vi ha detto il Presidente di circa 100 dipendenti. E sono tutte valutazioni che sono, come dire, in corso d'opera, usiamo questo termine. Direi di fermarmi, poi le considerazioni su costi non costi del sistema porta a porta insomma sono un pochino più articolate. E il discorso dell'EMAS e dell'ISO in parte ha dato una indicazione il Presidente, l'organigramma abbiamo avuto noi uno stop abbastanza significativo e scusatemi se la rammento. C'è stato un po' imposto perché imposto tra virgolette insomma dagli eventi la persona che noi avevamo in organico e che si occupava della qualità purtroppo non è più è deceduta, molto giovane, trentenne, qualcuno di voi ha anche scritto sui suoi blog a questo proposito e quindi ci è venuto a mancare un supporto abbastanza importante nello svolgimento dell'attività dell'azienda. E il nuovo consiglio di amministrazione sta provvedendo a sostituire la dipendente, quindi nelle prossime settimane diciamo verrà fuori un meccanismo di individuazione dei soggetti e ricominceranno le procedure per l'individuazione per aggiungere le certificazioni di qualità EMAS e ISO. L'unica cosa che vorrei precisare però non è che si tratta di certificazioni ambientali relative ai fumi. La 14.000 e l'EMAS sono due tipi di certificazioni che riguardano l'intero ciclo di gestione dell'azienda, da come acquisisce le forniture a come smaltisce gli ultimi residui della lavorazione. Sui fumi non ci sono né certificazioni di qualità da prendere né opinabilità neanche, ci sono dei limiti di legge, sono quelli che sono imposti, sono quelli che vanno rispettati, bisogna necessariamente stare al di sotto di quelli. Sulla questione del piano finanziario, del piano interprovinciale e sulla domanda del perché il comune di Quarrata non è andato in consiglio comunale, mi fermo perché non ci compete. Mi fermo, no, l'avevo segnata tra le cose dette, ma.
Bene. Proseguendo, la parola al sindaco per rispondere alla domanda del consigliere Cialdi.
Dunque, il piano interprovinciale deriva praticamente dall'unione dei piani provinciali delle tre province interessate del lato centro, del lato Toscana centro, dopo la modifica della legge regionale. Legge regionale che prevedeva appunto inizialmente che ci dovessero essere degli ASO, quindi degli ambiti territoriali ottimali su base provinciale, che poi nel caso specifico del lato Toscana Centro avrebbero costituito dei problemi piuttosto importanti per esempio proprio per noi in particolare, perché avere un piano provinciale e qui che doveva comprendere tutte le fasi della diciamo così del ciclo dei rifiuti compreso termovalorizzatore significava avere per esempio il termovalorizzatore al Calice oltre al termovalorizzatore di Montale. Nel momento in cui c'è stata questa legge, quindi si è capito che ci voleva una prospettiva ovviamente più ampia per evitare di incorrere in problemi di questo genere che riguardano certamente solo la nostra zona, appunto è stato fatto, si sta facendo attualmente il piano interprovinciale. Siccome un piano interprovinciale se ne occupano i consigli provinciali delle tre province, quindi Pistoia, Prato e Firenze, siccome ci sono state nella prima stesura, intanto non c'è più l'ipotesi del termovalorizzatore del Calice, che io ritengo una ottima conclusione per quanto riguarda diciamo tutti i nostri territori, perché averlo tolto è frutto anche di battaglie che abbiamo fatto tutti insieme, compreso questa amministrazione. Quindi è un piano di cui ne parlano consigli provinciali e credo che ognuno debba avere il ruolo che compete a livello diciamo così istituzionale. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale di Quarrata, dopo aver avuto questa intanto la rassicurazione del calice che non c'è più. Aver avuto diverse, quindi noi abbiamo deciso come amministrazione di non fare osservazioni, anche perché osservandolo nelle questioni più importanti ci sembrava che ci rispecchiasse l'idea che noi avevamo appunto di questo ciclo dei rifiuti. Fra l'altro il termovalorizzatore di Montale previsto che rimanga 150 tonnellate eventualmente aumentabili come era come scritto a 225, ma solo e soltanto nel momento nel quale gli studi che fra l'altro dovrebbero uscire in questi giorni, di cui come ho già dato notizia a questo Consiglio Comunale ci sarà due giornate apposite per presentarle anche al mondo scientifico oltre che appunto a tutta la popolazione. Quindi noi aspettiamo, la politica ha deciso di aspettare per appunto il futuro eventuale ampliamento solo a condizione che il nostro territorio sia da un punto di vista ambientale sicuro. Quindi questo mi sembra un altro bel tassello importante che noi abbiamo stabilito. Quindi quest'anno, cioè questo 2011, da questo punto di vista ci porterà notizie. Fra l'altro domani c'è la commissione istituzionale convocata domattina in provincia a Pistoia, a cui parteciperò come mi succede sempre. Comunque il Comune ha sempre partecipato a questi incontri e quindi diciamo così potremo valutare appunto l'esito, non so se l'esito ma comunque il proseguo di questi studi che nel caso specifico sono risultati molto importanti, perché per il nostro territorio si è costituito una specie di tempo zero, cioè una prima valutazione. Nessuno aveva mai studiato alcune cose, a questo punto c'è nero su bianco quello che succede e da qui potremo partire per studiare, continuare a studiare appunto il nostro habitat, il nostro ambiente. Questo è quanto devo dire in risposta alla domanda del capogruppo Cialdi.
Bene, grazie al sindaco. Per le conclusioni, chi vuole intervenire? Consigliere Cartei.
Allora, grazie per le delucidazioni. Vorrei un'altra delucidazione. Abbiamo detto 10 e 10 di replica.
Sì, di replica per la soddisfazione delle Perfetto. Prime domande. Non posso Bene. Dare allora... altro tempo per rispondere perché altrimenti facciamo mattina. Grazie.
Bene.
Ci sono altri interventi? Scusate, come avevamo concordato sulla soddisfazione delle risposte date. Ovviamente se noi facciamo altre domande, pretendiamo altre risposte. Prego, consigliere.
Io mi scusi, Presidente, ma se nell'arco delle risposte ho ritenuto necessario non essere soddisfatto e rifare un'altra domanda, io onestamente non ci vedo nulla di male. Ma comunque...
Vedi, consigliere, non è che ci sia qualcosa di male, è che ci siamo dati una regola e un tempo. Sono le 11, cioè mi dica lei... il tempo che le devo dare, cioè mi sembra che la cosa l'abbiamo concordata insieme.
Io in 10 minuti posso anche fare delle domande, poi mi risponderanno se vorranno, se non vorranno, fuori microfono, ma mi sembra interessante, possibile, se nei 10 minuti ce la faccio, se ho delle domande da fare, abbia pazienza Presidente, ma io le fo.
E nessuno me lo faccio
dire, io non posso ulteriormente concedere tempo per rispondere. No,
non ho chiesto ulteriore tempo. Prego. Nei 10 minuti parlerò di quello.
Ma infatti, io le ho dato la parola per le conclusioni. Nelle conclusioni lei può fare le domande, può fare una relazione, può fare quello che vuole. Ma era questo che intendeva, certo, mica le ho detto nelle sue conclusioni non ci metta al punto interrogativo, scusi,
Mi sembrava che a te avesse detto così, ma comunque lasciamo perdere, non voglio mia fa polemica, io ringrazio il Consiglio di Amministrazione e l'ingegner Perruccio perché sono stati abbastanza chiari e per quanto mi riguarda alcune cose ora ce l'ho più chiare e magari potrò approfondirle anche meglio con un pochino più di tempo, perché tutto a braccio così non è semplice, è una materia abbastanza ostica. L'ingegner Perruccio diceva che è stato avviato, o meglio, nel piano finanziario di quest'anno il Comune di Quarrata ha visto aumentata la tariffa dell'8% dal 1° gennaio, quindi 8%, in quanto si avvia il porta a porta per la plastica e le lattine e le campane esclusivamente per il vetro. Bene, si è saputo stasera perché fu fatta la domanda anche in fase di bilancio, ma non ci fu data una risposta chiara. Stasera mi sembra l'ingegner Perruccio abbia detto chiaramente che questa operazione inizierà settembre-ottobre, perché è stato giustamente o meno detto che farla partire a luglio vuol dire forse perdere un mese o perdere magari tempo. Bene, io ho fatto un conto molto della serva, come si dice, molto semplice, e ho detto: se l'aumento dell'8% parte da gennaio e il servizio comunque partirà da settembre-ottobre, è possibile che questo aumento sia nell'ordine del 24-32% di tutta la TIA? Mi spiego un pochino meglio, forse. Se serve 12 mesi di aumento dell'8% per un servizio che faccio da settembre a dicembre, quindi settembre, ottobre, dicembre, quindi 3-4 mesi, io dovrei moltiplicare l'8% per 3 o per 4 per coprire il fabbisogno del servizio. Ho detto, è un conto abbastanza semplificato, me ne rendo conto, però credo che tanto lontano non ci si sia. Perché insomma, se io attuo e applico la tariffa da gennaio per un servizio che do da ottobre e aumento dell'8%, per me l'incremento è del 24/32%. Quindi domando, ci costa così tanto? Ecco, no, questa è una domanda però probabilmente non potrete rispondere, vi devo fare. Per il resto diciamo che sono, tra virgolette, soddisfatto delle risposte perché mi hanno chiarito alcuni aspetti. Ovviamente non sono tanto soddisfatto del sistema CIS, che però spero che questo consiglio di amministrazione abbia modo di rifarsi, in quanto sono stato personalmente e anche per il mio partito abbastanza deluso dai vecchi consigli di amministrazione. Grazie.
Se lei, consigliere, se vuol riprendere le sue conclusioni, io intendevo solo dire che non posso dare altro tempo per le risposte. Se poi lei intende fare delle domande, non ci sono problemi.
No, io ringrazio nuovamente il Consiglio di Amministrazione e l'ingegnere Perruccio. La mia perplessità era quella che ha fatto presente il consigliere Scialde, questo 8% che parte da mese di settembre in poi. Tutto qui, grazie.
Bene, altre conclusioni? Consigliere Romiti.
Ma io ringrazierò subito quello che è il Consiglio d'amministrazione di CIS, questo Consiglio, quelli di prima. Noi tutti gli anni siamo abituati a fare il punto della situazione, cosa che io ritengo importantissima, trasparente efficace per i chiarimenti, come diceva infatti prima il collega Cialli, che derivano proprio da questi incontri, incontri che servono a far sapere alla cittadinanza quella che è il reale, quella che è la reale situazione della macchina. Io terrei come gruppo del Partito Democratico a chiarire quella che è la posizione del gruppo. Noi sa un'idea chiara su quella che deve essere la gestione ambientale della nostra città. Noi riteniamo che abbiamo dei doveri, i doveri ci sono stati mandati dai nostri cittadini, noi siamo, diciamo, la parte politica, voi siete la parte operativa di quello che è il sistema, di quelle che devono essere le risposte che si danno ai cittadini, e noi riteniamo che le migliori risposte che si può dare ai cittadini di Quarrata passano attraverso quella che è una raccolta differenziata sempre più forte. Noi siamo stati favorevoli, si è fatta la scelta noi come Quarrata insieme a Iana, scelta che per esempio Montale non ha fatto, di iniziare a fare il porta a porta proprio anche su quella che è la plastica differenziata dal vetro. E vogliamo anche dire che l'obiettivo che noi ci poniamo è quello che nei prossimi anni addirittura si possa addirittura liberare Quarrata da quelli che sono cassonetti, per renderla il più possibile un'isola felice, un'isola sempre più pulita, perché riteniamo che proprio attraverso quello che è il porta a porta, la raccolta differenziata, si possa dare delle reali risposte ai cittadini, specialmente laddove si è chiesto quello che è vero, è un impegno ai cittadini, c'è stato un aumento della TIA che è stato spiegato oggi, era stato spiegato anche l'altra volta, sono scelte, noi si vuole una raccolta differenziata, ripeto, forte, questo ha portato purtroppo a questo aumento della TIA, ma questo ci deve responsabilizzare tutti, l'azienda, tutti noi, e dico tutti noi, perché il ruolo del consigliere comunale deve essere un ruolo propositivo, un ruolo che difende i diritti dei cittadini, un ruolo che si fa portavoce dei problemi dei cittadini. E credo che solamente attraverso la collaborazione delle due realtà si possa veramente dare una risposta a quella che è la cittadinanza. Io concludo dicendo che sarà sempre più importante avere questi incontri, perché non c'è peggio cosa che fare disinformazione. La disinformazione a volte viene fatta anche perché non sono chiare le cose, e si possono chiarire solamente attraverso questi incontri. Quindi io ringrazio di nuovo il Consiglio d'amministrazione, l'ingegner Perruccio, dico che è fondamentale lavorare sempre insieme, perché è un dovere quello di dare i servizi ai nostri cittadini e quello di cercare di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini attraverso una politica ambientale sempre migliore, che vada a rispondere a quelli che sono i servizi importantissimi dei nostri cittadini. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Altri interventi? Allora, visto che non ci sono altri interventi, che le domande fra l'UDC e Città per Te, se non ho capito male, erano molto similari, io darei la parola al direttore per l'ultima risposta.
Ma guardate, in estrema sintesi, noi avevamo fatto agli inizi di marzo l'invio di una comunicazione al Comune di Quarrate in cui abbiamo detto, alla luce delle indicazioni ricevute, per l'anno 2011 si potrà ipotizzare un incremento non superiore all'8% della TIA, che poi è stato del 7,08 a piano finanziario approvato, dovuto ai seguenti cambiamenti di modello gestionale. Sono stati 3 gli interventi attuati con quel 7,08%, non la sola porta a porta della carta, ma l'intera annualità, scusate, della multimateriale, ma l'intera annualità della raccolta porta a porta della carta, che l'anno prima era stata calcolata per un semestre, nel 2011 è l'intero anno, quindi nel 7,08% ci stanno anche 6 mesi di PAP della carta. Ci sta anche un'ulteriore estensione del servizio di porta a porta nelle attività industriali, è da diverso tempo che ci se l'ha attivato e che sta facendo estensioni, diciamo così, programmate a step periodiche. Questi meccanismi comportano il cambiamento dal modello di raccolta stradale con un monoperatore, con un dipendente, al modello porta a porta, con più passaggi per azienda e con più dipendenti per ogni passaggio. Quindi sono tutti meccanismi che alla fine si portano dietro dei costi. Il meccanismo di plastica e lattine per le utenze domestiche è stato valutato su un periodo quadrimestrale. Quadrimestrale vuol dire faccio l'educazione, l'informazione che non è nel periodo raccolta, anche se richiede dell'impegno, ma molto aziendale e poco operativo, e poi c'ho l'operatività. Questo è quindi alla fine l'incidenza della multimateriale da settembre o da luglio non è del 7,08%. Ora l'entità esatta non ve la so dare perché andrebbe spacchettata nel piano finanziario, però in quel 7,08%, ripeto, ci sta l'intero anno della carta e il meccanismo dell'industriale, della raccolta porta a porta industriale. Mi fermo qui.
Grazie direttore. La parola al Presidente per una sua comunicazione.
Allora, innanzitutto io vi ringrazio dell'attenzione che ci avete dedicato, si tratta di temi sia particolari per quanto riguarda il bilancio, sia poi temi che sono stati sviluppati per quanto la raccolta della carta, la differenziata e tutto il resto. Io, cioè, come consiglio ci siamo presi un indirizzo di essere il più trasparenti possibili e dare maggiori comunicazioni possibili ai soci del CIS. E tra questo rientra, vi invitiamo anche a venire a vedere, possiamo dire, l'azienda e a vedere il termovalorizzatore, che non si tratta di un mostro, ma è una società, cioè, dove ci sono molte persone che lavorano per rendere un servizio ai cittadini, nella maggiore trasparenza e cercando, possiamo dire, di effettuare un servizio che sia più efficiente e che raccolga il consenso dei cittadini. Vi ringrazio ancora a tutti, a nome del Consiglio di Amministrazione intero, del Direttore e di me personalmente. Vi ringrazio ancora.
Bene, proseguendo i nostri lavori, inviterei il difensore civico a sedersi per la sua relazione al secondo punto dell'ordine del giorno. Grazie.
Buonasera a tutti. Per il secondo anno siamo qui a presentare la relazione dell'anno precedente, 2010, che penso abbiate avuto tutti quanti in copia. La relazione in sé è abbastanza semplice, in quanto alcuni argomenti di carattere più giuridico e normativo erano stati già sviluppati nel precedente anno, quindi era inutile ripeterli, anche perché il servizio del difensore civico avrà poca vita, in quanto il prossimo anno, in base alla normativa vigente, verrà cancellato. Rimarranno solamente il difensore provinciale e il difensore regionale. Noi come difensori civici della Toscana abbiamo fatto anche un documento che qui abbiamo legato, ritenendo che un grosso errore quello di denominazione di difensore civico comunale, in quanto è una diminuzione di azione che poteva avere il cittadino utente più debole, quello che non si avvale di avvocati, quello che ha più bisogno, anche l'extracomunitario per certi casi. Abbiamo fatto un documento, il documento poi ha avuto una sua connotazione di ricorso da parte della Regione Toscana in sede di Corte Costituzionale, che però ha rigettato il ricorso, quindi i tempi sono questi e quindi pertanto non ci sarà, perlomeno a breve, una riconsiderazione della difesa civica. Il trend, diciamo, di una leggera diminuzione delle istanze si è confermato anche quest'anno e, a mio modesto parere, è una costante che significa un rapporto cittadino-amministrazione abbastanza buono, nel senso che arriva al difensore in ultima istanza, quindi possono essere incomprensioni su procedure, su regolamenti comunali. In verità la cosa più grossa, le azioni che vengono più contestate sono quelle rispetto alle società partecipate, in parte il CIS, in parte Publiacqua, anche rispetto ad altre istituzioni tipo INPDAP, tipo ospedale, che però su cui non possiamo incidere tutt'altro, anche perché mancano convenzioni di carattere regionale che possano attivare il difensore civico del comune presso istituti diversi che non siano quelli delle partecipate del comune. Vi sono anche tante istanze che qui non sono riportate, sono colloqui a cui il cittadino spesso viene sia tramite l'URP, ma anche direttamente al difensore, su istanze le più generali, dai rapporti con i terzi, ai condomini, a problemi personali, e spesso e volentieri si scambia il difensore civico con il giudice di pace, che ha una giurisdizione completamente diversa. Quest'anno ho fatto l'epilogo, come l'anno scorso, succinto, su quelle che sono state, diciamo, le istanze più rappresentative, alcune ancora in istruttoria, altre definite abbastanza puntualmente, qualcuna negativa, ma sono poche le negative. Io mi fermerei qui, perché avete già letto, pertanto se avete delle domande sono a disposizione.
Bene, apriamo eventualmente la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Nicolai.
Io ringrazio il dottor Soreca, mi dispiace che i lavori si sono prolungati e venendo da Firenze dovrà ritornare tardi, ma credo che poteva benissimo anche fare a meno di questa presenza. E mi dispiace anche, dottor Soreca, che lei critichi un provvedimento del governo, uno dei pochi probabilmente che ha fatto bene, ce ne sarebbero tanti da criticare, ma questo è uno di quelli probabilmente che ha colpito nel segno. E lo dimostra l'esiguità del lavoro che ha fatto in questi 12 mesi. E non so se i cittadini si sono rivolti poche volte a lei, perché alla base c'è un peccato originale, perché non contesto la professionalità, non contesto la legittimità formale della sua elezione, ma politicamente, mi permetta, io lo vedo, non ero consigliere quando lei era segretario, ma come un tutt'uno con l'amministrazione. Evidentemente questa opinione molti cittadini l'hanno avuta e quindi hanno detto, ma insomma è inutile che mi rivolga al difensore civico, che più che essere il difensore civico dei cittadini è una barriera a difesa dell'amministrazione. Questa è l'interpretazione, ripeto, il peccato originale, lei legittimamente è stato eletto, politicamente a mio parere è stato un errore individuare il difensore civico in chi per 10, 5, 7 anni è stato il segretario generale del Comune. I risultati sono questi, insomma, rivolgersi al cittadino per questioni che il nostro URPE, che è uno degli uffici che funziona anche meglio, li potrebbe benissimo dirimere, mi è sembrato, mi sembra, insomma, poi se ci si vuole rivolgere perché il gattino è rimasto su un albero e non si sa di chi è la competenza di farlo scendere, insomma, ma sono cose talmente, francamente, per chi è stato come lei, che ha avuto responsabilità importanti in tanti comuni importanti, mi sembra molto una diminuzione della sua professionalità, ridursi a dirimere delle questioni di così scarsa importanza. Quindi niente, prendiamo atto di questa attività intensa di questo anno. Per fortuna per l'ente e per i cittadini questa spesa, che ritengo inutile, fra un anno non ci sarà più. E ripeto, questo governo promesse ne ha fatte tante, poi realizzazioni un po' meno. Una di quelle che ha fatto è, a mio avviso, che ha fatto bene, è stato quello di eliminare una figura che, soprattutto in comuni come i nostri, come il nostro, è perfettamente inutile, dottor Soreca. Perfettamente inutile. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Ferranti. Non l'avevo visto. Consigliere Romiti.
No, io volevo ringraziare il nostro difensore civico della nostra città, il dottor Soreca, per il lavoro svolto, per la professionalità con cui l'ha svolto. E la cosa più bella che ci può essere nella vita è non avere tutti la stessa opinione, perché sennò il mondo finirebbe. Io non ho assolutamente e minimamente l'opinione del collega Nicolai che è un bene che vada a sparire la figura del difensore civico. Noi riteniamo, noi del gruppo del Partito Democratico, riteniamo che la figura del difensore civico è sempre stata, e purtroppo per quel poco tempo che continuerà a essere, sarà una figura importantissima per tutti quei cittadini che non possano, fosse anche uno solo, è uguale. laddove c'è anche un solo cittadino che ha una necessità e magari non ha la possibilità di poter difendersi in un altro modo, poter sapere le cose con un altro sistema, magari non ha le potenzialità economiche, io credo che la figura del difensore civico sia importante, anche per un solo caso. Ma questa è un'opinione, è la nostra opinione. Magari ho sempre pensato che, per esempio, l'ho sempre detto anche quando si faceva consiglieri provinciali, c'era anche il collega Nicolai, che a volte era anche opportuno magari accorpare quello che poteva essere alcuni comuni, ampliare il tipo di lavoro, ma non credo che sia una cosa giusta per quello che riguarda noi togliere la figura del difensore civico. Credo che sia un errore, ritengo che sia un errore, e ritengo che il lavoro svolto dal dottor Zorica sia un ottimo lavoro, perché ritengo, e lo ribadisco, che il lavoro del difensore civico è quello di difendere i cittadini, di motivare, spiegare ai cittadini quella che è la reale situazione, quelle che sono le loro difficoltà. Ritengo che non sia giusto, questo lo dico, dire al nostro difensore civico che è un tutt'uno con l'amministrazione. Credo che questo sia una cosa brutta, perché si va a mettere in discussione la professionalità di un professionista molto serio. Io credo, sicuramente chi l'ha detto non volendo metterlo in dubbio, ma forse non si è reso conto che l'ha fatto, che bisogna togliere assolutamente, bisogna levarsi tutti noi l'abitudine di mettere i dubbi in testa alla gente più di quelli che magari possa avere. Chi fa il difensore civico è chiamato a fare il difensore civico perché ha le qualità per farlo e lo fa con la massima professionalità. In questo caso qui noi siamo avuto la fortuna anche di conoscere il diretto interessato, quindi concludo ancora una volta ringraziando il lavoro svolto dal dottor Zorica e confermando che per il gruppo del Partito Democratico la figura del difensore civico è una figura importantissima.
Bene, grazie consigliere, la parola al consigliere Ferrante.
Alcune considerazioni, perché quello, come dire, che avevamo da dire l'abbiamo detto sui giornali e alla cittadinanza, e penso sia la cosa migliore. Un effetto l'ha avuto, dottore. Almeno su una cosa è riuscita a riunire il PDL e Futuro e Libertà. Ci siamo trovati d'accordo. Quindi almeno su questo ha avuto una cosa. A parte questo, perché le critiche sono venute da noi, e anche abbastanza feroci, lei l'avrà letto, non ha replicato, perché riteniamo che il rapporto delle istanze ricevute dai cittadini a quello che si è prodotto e al costo dell'amministrazione non ha avuto un effetto che abbiamo potuto constatare. In più, lei si è lasciato sulla sua relazione, e per questo il collega Nicolai ha detto bene, sembra tutt'uno, perché si è lasciato a dei giudizi di positività sull'amministrazione, anche su quelli che sono i problemi che ci sono su questo comune, che io le prendo alcuni esempi, i servizi primari, no? Che non sono stati trattati. Vuoi che siano colpa dell'amministrazione, non sia colpa. Il problema c'è, non tutti i cittadini hanno il gas, l'acqua, i cosiddetti servizi primari. La legge sul difensore civico dice che un difensore civico, laddove ravveda la possibilità di mettere in rilievo alcune problematiche, è nel suo compito, come dire, mettere in rilievo queste istanze, anche se non provengono dai cittadini. Questo è scritto nella legge di istituzione del difensore civico. In più, Da noi verrà una proposta abbastanza chiara sulla eliminazione del difensore civico, non solo l'eliminazione, ma quella del potenziamento di un ufficio nostro comunale, che basterebbe, come dire, aumentarlo di una figura professionale anche part-time, per renderlo straordinariamente efficiente, è quello dell'URP, perché ci invitano tutti i comuni. Perché su questo penso che siamo d'accordo, sull'efficienza delle risposte che riesce a fornire. E questa è una, come dire, è un contributo, giusto o sbagliato, noi diamo un contributo alla cittadinanza. In più, la non verità, non si è detto che i difensori civici vanno tolti. Cioè, vanno tolti istituendo, visto che anche nella provincia di Pistoia non tutti i comuni l'hanno istituito, un difensore civico per razionalizzare le spese interprovinciale, in modo che ci sia un ufficio preposto a raccogliere dai comuni quelle che sono le istanze più rilevanti da cittadini. Perché in effetti spendere 10.000 euro per 11 cause, io penso che qualsiasi avvocato verrebbe oggi a misurarsi sulle piccole problematiche dei cittadini. Io sono d'accordo con te, Gabriele, che ci debba essere un recepimento, ma da là da avere un recepimento delle stanze, a che la risoluzione gravi sulle tasche dei cittadini con una mancata efficienza, questo purtroppo non fa parte della nostra visione.
Grazie consigliere. Altri interventi? Vorrei dare la parola al sindaco.
Alcune brevissime considerazioni sull'argomento della difesa civica e sulla relazione del dottor Soreca, che ringrazio per la presenza e anche per la pazienza con cui ascolta alcune frasi che onestamente avrei preferito non sentire. Si può certamente criticare, però, sulla professionalità e sulla serietà delle persone forse sarebbe bene pensarci un attimo prima. Comunque, ognuno ha il suo modo di vedere. Tra l'altro, io vorrei dire due cose. La difesa civica è un momento importante per quanto riguarda l'aiuto nei confronti dei cittadini. Il cittadino, in alcune situazioni, fortunatamente non in numero esagerato, in comuni delle dimensioni di Quarrata, può avere problemi e si rivolge a questa figura di mediazione che è il difensore civico, che devo dire che a Quarrata non è che percepisca un emolumento straordinario, e se il difensore civico riesce a portare in un comune come il nostro 20 casi l'anno a conclusione positiva o comunque un aiuto dei cittadini, si ottengono due risultati. Il primo, sicuramente, nonostante quello che ho sentito, un risparmio, perché se il cittadino fa causa bisogna pagare l'avvocato e l'avvocato costa molto di più del difensore civico. La seconda è una figura di riferimento che può servire a aiutare i cittadini nel districarsi della giungla della burocrazia. E qui mi permetto di far notare che quando nella relazione che fa il difensore civico, il dottor Zoreca, parla di strutture burocratiche, parla di istanze dei cittadini nei primi contatti fra gli stessi e le strutture burocratiche, quindi non parla di amministrazione in senso, cioè proprio uffici, dicendo nei riguardi degli uffici che indica un grado di efficienza, e tutti hanno riconosciuto per esempio nell'URP il fatto di dare risposte veloci, quindi sicuramente non è riferito per quanto riguarda appunto l'efficienza a noi. Poi io lo posso anche prendere come un giudizio positivo, ma se si legge attentamente si parla di rapporti con gli uffici, e gli uffici sono a servizio dell'amministrazione e di tutti i cittadini, di qualunque colore, razza, eccetera, eccetera, siano. Quindi non è assolutamente vero che costa in modo esagerato, non è assolutamente vero che lavora poco. Ci può essere invece un altro effetto, siccome, e fa un esempio, questo è il governo degli annunci, no? E quindi si va e si dice, si toglie il difensore civico, magari la gente può pensare che il difensore civico non c'è più, per esempio. La stessa cosa la fa sul referendum. Tutti, se si domanda a 100 persone, ma c'è il quarto referendum sul nucleare? Io direi su 195 ti dico anche un c'è. Quindi certi effetti, certi annunci, certi discorsi sicuramente confondono un po' le idee. Se poi si vuole andare a vedere i numeri, io è uscita la relazione del difensore civico che per il, nella provincia di Pistoia ha il compito di seguire vari comuni. Voglio dire, il difensore civico più o meno il nostro è nella media degli altri, quindi significa che la gente ci va, che la gente, come dire, ha fiducia nella istituzione. Evidentemente se c'è stata una scelta ognuno, come dire, deciderà quello che gli pare. A noi ci sembrò di far bene di fare il difensore civico, la legge non ce lo permette più. Come dire, per il futuro vedremo. Io credo che tutte le volte che noi abbiamo la possibilità di avere delle figure istituzionali che aumentano la possibilità d'accesso dei cittadini, che aumentano la possibilità della trasparenza, che aumentano la possibilità della democrazia, io credo che sia comunque un qualcosa di utile, e sicuramente soldi spesi bene. Quanto alla professionalità del dottor Soreca, credo che non ci sia bisogno che io dica che la professionalità ce l'ha, e lo ringrazio nuovamente per quanto riguarda il lavoro che lui ha fatto, perché è un lavoro sicuramente molto positivo per i cittadini, che sono quelli poi alla fine gli ultimi, quelli che davvero possono aver bisogno. Il fatto che in un comune come il nostro ci siano risposte positive, o quantomeno ci sia una relazione con i cittadini, non può che essere qualcosa che tutto il Consiglio Comunale prende come un qualcosa di positivo. Quindi un grazie e niente, in particolare ovviamente al dottor Soreca.
Bene. Volevo chiedere al dottor Soreca se riteneva di voler precisare qualcosa. Prego.
Sì, non mi addentro nelle problematiche politiche perché non sono di mia spettanza, sono le scelte del governo che altro. Quando ho parlato di cose eccetera, come si evince da quanto scritto, il ricorso è stato fatto dalla Regione Toscana, quindi la scelta politica è della Regione Toscana, anche se la conferenza dei difensori civici della Toscana aveva assentito, diciamo, a una forma di, così, di rimostranza da questo punto di vista. Fra l'altro la Toscana e la Lombardia sono le regioni dove abbiamo più difensori civici, che poi in Italia saranno 700, 800, non di più, da Roma in giù c'è il vuoto. Quindi, parte questa premessa, volevo significare che, come detto il sindaco, io ho parlato di struttura e non di amministrazione. Non è del difensore civico, ma neanche del segretario comunale, quello di parteggiare in un modo o nell'altro, o perlomeno non rientra in quelle che molti segretari comunali hanno avuto come loro impronta. Per quanto attiene il numero, io riporto solamente quelle che sono pratiche evase, e non colloqui avuti con tante altre persone, se no si arrivava a un numero oltre i 40. E c'è da dire questo, la gente che viene dal difensore, come ho detto, è la gente più debole, più bisognosa. Non viene il cittadino che ha alle spalle un retroterra economicamente più elevato, per cui si va direttamente in altri studi, in altre questioni. Spesso e volentieri per il cittadino è anche una forma di sfogo, una specie di camera caritatis dove si parla di certe cose che attengono sì a certe procedure ma attengono anche a questioni più umane, per cui giustamente anche se fosse una persona, a mio parere, il servizio andrebbe fatto. Per il resto poi ognuno insomma ha le sue considerazioni.
Bene, grazie e continuiamo i nostri lavori con il numero 3 al punto dell'ordine del giorno. Grazie, buonasera. Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Ecologia e Libertà ed avente ad oggetto adesioni al coordinamento nazionale enti locali per l'acqua, beni comuni e la gestione pubblica del servizio idrico. Parola al consigliere Musumeci.
Buonasera. Passerò innanzitutto a leggervi il testo della mozione, poi farò alcune considerazioni. Premesso che l'acqua rappresenta una fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi, l'acqua costituisce pertanto un bene insostituibile dell'umanità, il bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi indisponibile e che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile. L'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti. L'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico. L'accesso all'acqua, già alla luce dell'attuale quadro legislativo, è sempre più in prospettiva, se non affrontato democraticamente secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente, rappresenta 1. Una causa scatenante di tensione e conflitti all'interno della comunità internazionale. 2. Una vera emergenza democratica e un terreno obbligato per autentici percorsi di pace, sia a livello territoriale, sia a livello nazionale che internazionale. In Italia si è attivata un'ampia coalizione sociale in difesa della gestione pubblica del servizio idrico, che ha promosso 2 referendum abrogativi in materia dei servizi idrici dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale lo scorso 12 gennaio. Il primo quesito richiede l'abrogazione dell'articolo 23 bis della legge numero 133/2008, così come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 135 del 2009, convertito con modificazione della legge 166 del 2009. Il secondo quesito richiede l'abrogazione dell'articolo 154 del decreto legge numero 152/2006, limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone nella determinazione della tariffa adeguata alla remunerazione del capitale investito, per i quali sono state depositate in Cassazione oltre 1.400.000 firme, circostanza che sottolinea la grande sensibilità dei cittadini su questo tema. Appurato che il Comune di Quarrata è da tempo impegnato nella tutela dell'acqua riconosciuta come bene comune, patrimonio dell'umanità e diritto fondamentale e quindi un bene che deve avere una gestione pubblica, le fasi principali del percorso intrapreso da questo Consiglio Comunale in tal senso sono l'approvazione della mozione Acqua Bene Comune presentata dai gruppi consigliari Lista Civica, Città per Te, Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà. L'approvazione della modifica dello Statuto Comunale integrato con il seguente comma: la comunità di Quarrata riconosce il diritto all'acqua come un diritto umano universale e lo status dell'acqua come bene pubblico e che la gestione del servizio idrico È un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica che deve garantire a tutti i cittadini l'accesso all'acqua. Visto che l'associazione denominata Coordinamento degli Enti Locali per l'Acqua Comune e la Gestione Pubblica del Servizio Idrico rappresenta uno strumento di coordinamento e di servizio fra enti locali che perseguono l'obiettivo di salvaguardare e promuovere la proprietà, la gestione e il controllo pubblico dell'acqua, intesa come bene comune, e che considerano l'accesso all'acqua nella quantità e nella qualità sufficienti alla vita come un diritto umano, in un contesto di salvaguardia delle risorse idriche e di sostenibilità ambientale e altresì di cooperazione e di solidarietà internazionale. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a aderire e sostenere le iniziative dell'Associazione No Profit denominata Ordinamento Nazionale Enti Locali per l'Acqua Bene Comune e la Gestione Pubblica del Servizio Idrico, promuovere tutte le iniziative finalizzate alla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato nel territorio di propria pertinenza, riportare alle istituzioni, provincia, regione e governo la contrarietà di questo Consiglio Comunale per il mancato accorpamento del referendum con le elezioni amministrative. Accorpamento che avrebbe evitato un continuo recarsi alle urne da parte dei cittadini e consentito un notevole risparmio per le casse dello Stato, evitando uno spreco di denaro pubblico incomprensibile nell'attuale situazione di crisi economica. Ecco, volevo aggiungere che questa parte potrebbe essere sicuramente cassata perché ormai le elezioni amministrative si sono già svolte, quindi purtroppo la mozione è stata presentata con un po' di tempo di ritardo, visto che l'ultimo consiglio comunale non avevamo fatto in tempo, quindi chiedo che venga cassato l'ultimo comma. Tre brevi considerazioni. Ho presentato questa mozione perché ci stiamo avvicinando al referendum del 12 e 13 giugno e ritengo che dare forza e sostegno al Coordinamento Nazionale Enti Locali per l'Acqua Bene Comune sia importantissimo, anche perché è in corso un pericoloso attacco alla partecipazione democratica. Stanno cercando di far passare il messaggio che i referendum non si faranno, impedendo al popolo italiano di decidere su temi importanti come quelli sottoposti a questi quesiti referendari. Fortunatamente, come tutti sappiamo, i due quesiti per la ripubblicizzazione dell'acqua sono stati promossi grazie alla raccolta di 1.400.000 firme, a dimostrazione della volontà dei cittadini di esprimersi sulla questione del servizio idrico e del bene comune acqua. Voglio denunciare anche la gravità della situazione in materia di informazione televisiva, che impedisce ai cittadini di accedere ad una corretta informazione sul referendum, come invece la legge prevede. Proprio per queste ragioni, insieme a quelle che ho premesso nel testo, chiedo al Consiglio Comunale di approvare questa mozione, che chiede l'adesione e il sostegno all'Associazione No Profit e Coordinamento Enti Locali per l'Acqua Bene Comune, perché si scrive acqua ma si legge democrazia. Ricordo anche che dal 26 maggio al 6 giugno al Parco Verde si svolgerà la seconda festa dell'Acqua Bene Comune e quest'anno sarà anche a carattere regionale. Grazie.
Grazie consigliere. Chi vuole intervenire? Consigliere Cartei.
No, io volevo solamente una spiegazione. L'ultimo punto viene cassato direttamente dal proponente oppure bisogna fare una modifica e votarlo?
Ma chiaramente lo cassa lui, l'ha proposto lui.
Mi sembra inutile lasciarlo, visto che le elezioni amministrative a questo punto sono già svolte. Comunque lascio a tutti la libertà di decidere.
La parola al segretario per una correttezza maggiore.
No, stavo dicendo che secondo me è il proponente che deve semmai rinunziare a in tutto o in parte alla mozione che ha proposto, dopodiché gli altri assumeranno la posizione che ritengono opportuna. Così come ridotto, diciamo, ha rinunciato parzialmente.
Scusate,
da corretto, insomma. Sì, certo.
Prego.
Per ritornare sempre all'ultimo perso, invece di cassarlo, potrebbe essere modificato, visto che oramai sono passate le elezioni, dire che comunque il Consiglio esprime la contrarietà al fatto che non si sia voluto accorpare, ora andava fatto prima probabilmente, proposto prima, però il passaggio a mio avviso, cioè per me, è valido perché è stato un errore non aver accorpato il referendum alle elezioni amministrative laddove c'erano, quindi va a mio avviso modificato e dire che il Consiglio esprime la contrarietà al fatto che non si sia potuto abbinare le elezioni amministrative laddove c'erano allo svolgimento del referendum.
Bene. No, più che altro vorrei sapere cosa lei vuol fare, perché se vuol togliere una parte la deve togliere e la deve portare a noi.
Allora, quello che interessa a me è riuscire a votare la mozione. Se fare questa modifica non richiede il fatto di dover rinviare il punto
Scusate, ma io veramente non può diventare tutto un'approssimazione, cioè consigliere Musumeci, mi dica quello che lei vuol fare sulla mozione, dopodiché io darò la parola per i vari interventi.
Se questo richiede di fare correzioni, di perdere ulteriore tempo, si può lasciare anche in questa maniera senza nessun tipo di problema. L'importante è che il corpo della mozione, secondo me, venga approvato. Quindi sono piccole modifiche che non vanno a inficiare il risultato finale. Quindi,
per me va bene
anche così.
Bene, grazie. Continuiamo gli interventi. La parola al consigliere Scialdi.
Io speravo invece che lo togliesse, speravo che lo togliesse perché gli levava una valenza strumentale che invece nella volontà credo del consigliere Musumeci non avesse, e quindi io sono disponibilissimo a votarlo, perché se la mozione è quella che è scritta senza l'ultimo passaggio che poteva servire eventualmente 2 mesi fa, 3 mesi fa, e in questa maniera mi sembra un inutile, punto, come un'altra cosa. Quindi invito, se è possibile, ma altrimenti potrei io chiedere di emendare la mozione togliendo l'ultimo verso, in questo caso il nostro partito, in questo caso io, perché oggi sono solo, la voto.
Ma, scusatemi, allora lei penso abbia preso la sua decisione. Se a questa mozione il consigliere Scialdi vuol presentare un emendamento, lo presenta. Cioè, non è che si possa stare una volta sì, una volta no. Scusate.
Io ho spiegato chiaramente che la mia volontà è quella di portare all'approvazione della mozione con il massimo dei voti. Quindi non è un problema togliere o lasciare l'ultimo capoverso, non c'è nessun tipo di problema. Rifaccio la proposta iniziale. togliamolo, e quindi siamo tutti d'accordo.
Bene, il consigliere Musumeci ha tolto l'ultimo paragrafo, non so come chiamarlo, da riportare a crisi economica. Quindi, la nuova mozione è posta in discussione. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la parola al consigliere Ferrante.
Allora, sul testo, ed esprimo una personale visione, quindi che non appartiene al partito, e quindi perché ci sono posizioni differenti anche al nostro interno. Io sono d'accordo sull'enunciazione che hai fatto, che l'acqua rappresenta un servizio primario insostituibile, che tutti la dovrebbero avere, quindi magari di ricordarcelo anche quando si fanno gli investimenti, tutti, non qualcuno escluso, perché al referendum vanno tutti. Ritengo personalmente che sia renderla totalmente pubblica o totalmente privata sia in entrambi i versi errato il percorso. Ritengo invece che il servizio idrico, così come la rete idrica, debba rimanere un servizio, un bene pubblico del comune di appartenenza, che il privato può svolgere la sua, con competenza e con efficienza, un suo ruolo, e che a questo debba essere affiancato un controllo vero da parte della gestione pubblica, quindi una gestione mista di questo servizio, per non far perdere, come dire, il punto di vista del privato, che è ovviamente concentrato solo quello che è poi il dividendo, no? Del bilancio ultimo. Per questo io mi asterrò su questa mozione. Penso che, come ha detto il collega Scialli, tu abbia fatto bene a togliere l'ultima parte, ma non solo perché era un motivo di strumentalizzazione, ma perché tutti i governi, caro Musumeci, non hanno mai accorpato, o quasi mai accorpato, le elezioni, perché purtroppo in Italia le riforme elettorali le si fanno solo per quello che si ritiene opportuno e più utile a chi di dovere, ma laddove sono più di 3 quesiti referendari non si possono accorpare laddove vanno più di 3 milioni di abitanti al voto. È una norma della legge elettorale e sul referendum. Quindi hai fatto bene a togliere, e te ne do atto. Per questo e per i motivi che ho esposto, il nostro sarà un voto di astensione sull'ordine del giorno.
Altri interventi? Consigliere Romiti.
Ma a me preme intanto ringraziare il capogruppo Musumeci dell'ordine del giorno che ha fatto, perché comunque ritengo che abbia portato in Consiglio Comunale lui, il suo partito, un punto importante, ci si sta avvicinando al referendum e credo che comunque faccia sempre bene parlare di quello che comunque è un qualcosa che va incontro anche a quello che è il referendum, e ritengo che, che quando si parla di acqua si parla veramente di una cosa importantissima. Quindi ritengo, parto dal presupposto che l'ordine del giorno fatto da Riccardo Musumeci sia molto importante, per questo vi lo ringrazio. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, personalmente condivido l'ordine del giorno del capogruppo Musumeci. Sapete che la posizione del Partito Democratico è di due sì al referendum. All'interno del nostro gruppo noi siamo abituati a avere un confronto continuo su tutti quelli che sono punti dell'ordine del giorno, e in questo punto, in questo ordine del giorno, chiaramente ci sono state e ci sono delle posizioni anche chiaramente leggermente diverse. Proprio perché questo è un gruppo che è abituato a confrontarsi, è un gruppo che su questi temi qui ha una fortissima sensibilità e riteniamo sia importante quello che è il contributo che viene da ognuno di noi. Perché il contributo che viene da ognuno di noi è un contributo che passa dalle nostre esperienze, passa dalle nostre culture, e questo noi lo riteniamo molto molto importante. Quindi il mio voto è un voto che sarà favorevole. Concludo ancora una volta ringraziando il lavoro fatto dal capogruppo Musumeci.
Altri interventi? La parola al consigliere Musumeci.
Non l'ho chiesta la mia dichiarazione.
Lei ha diritto alla replica. Ah, se lei non la vuole.
Non intendo replicare.
Bene. Per dichiarazioni di voto. Per dichiarazioni di voto ci sono interventi? La parola al sindaco.
Allora, siamo sicuramente tutti d'accordo che l'acqua è uno dei beni comuni fondamentali per la vita di tutta la terra. Certamente, l'ho già detto prima in un'altra questione, sono stata e sono, rimango perplessa di questo tentativo di rimandare la questione nucleare, cosa che lo stesso primo ministro ha chiarito essere stata fatta per evitare una certa sconfitta al referendum di giugno, cosa che chiaramente il nostro comune ha scritto nero su bianco sullo statuto che l'acqua è un diritto riconosciuto inalienabile, che deve essere garantito e che ogni anno è stata intrapresa la strada, fra l'altro, della fornitura d'acqua ai cittadini. Siamo partiti da zone popolose, poi piano piano si sta cercando di dare ogni anno delle risposte. Mi viene in mente l'ultima, via Molin Nuovo. Credo che non occorra iscriversi al coordinamento nazionale enti locali per l'acqua bene comune e la gestione del servizio idrico per fare una politica rispettosa del diritto dell'acqua per tutti, perché per esempio non vedo perché spende questi denari per una che diventa poi una formalità. Se poi mi devo chiedere cosa significa ripubblicizzare, siccome la proprietà delle reti è pubblica, quindi non ho da ripubblicizzare quello che è già pubblico, la gestione, secondo il nostro modello toscano, è di una società che al 60% è in mani pubbliche, quindi in mano dei comuni per la maggioranza. Non vorrei poi ricordare a nessuno che quando l'acquedotto era gestito dal comune in primis non c'era l'acqua per tutti, né vorrei ricordare che per esempio nel 2003, se non c'era il tubone che portava l'acqua dalla provincia di Firenze a Pistoia, non avrebbero avuto nulla da poter nel momento in cui aprivano rubinetti. Certamente non sono d'accordo con la legge Ronchi sull'acqua tutta gestione privata, e a quel referendum voterò sì. e voterò, perché è giusto andare a votare, è giusto sapere che i cittadini, quando sono chiamati a dare delle risposte, secondo me è giusto che vadano, anche se c'è un organo, una sede per fare le leggi, che è il Parlamento, che non le taglia con l'accetta o non dovrebbe tagliarle con l'accetta, e quindi dovrebbe riprendere la centralità per quanto riguarda l'azione politica e non essere usato per, a colpi di fiducia, di maggioranza, di responsabili e tutto il resto. Perché la politica deve essere un'azione concreta, deve essere qualcosa che non si basa su ideologie e opportunismi, ma deve essere sempre proceduta da analisi concrete, riflessioni molto ponderate. Come Comuni abbiamo molto da dire su questi che sono sulla questione dei servizi pubblici locali, perché è chiaro che ai cittadini dobbiamo dare le risposte, risposte concrete e non soluzioni sulla carta. Per tutti questi motivi voterò no a questo tipo di proposta del consigliere capogruppo Musumeci.
Bene, proseguiamo con la votazione. Per la mozione emendata dal proponente stesso, senza l'ultimo capoverso, paragrafo, da riportare a crisi economica. Chi è favorevole? 10 favorevoli. Chi è contrario? Contrario 1. Astenuti? 5 astenuti. La mozione risulta approvata con 10 favorevoli, 1 contrario, 5 astenuti. Ultimo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dai gruppi consiliari Lista Civica Città per Te, PDL, FLI, UDC, Sinistra Ecologia e Libertà, avente ad oggetto trasparenza del Consiglio Comunale. Chi illustra? Consigliere Cartei.
Allora, prima leggo, diciamo, la mozione presentata e poi farò due commenti. Allora, oggetto della mozione. Mozione sulla trasparenza del Consiglio Comunale. I sottoscritti consiglieri comunali della Lista Civica Città per Te, PDL, FLI, UDC e SEL propongono la mozione di seguito riportata. Premesso che tra gli obiettivi prioritari della pubblica amministrazione vi è la trasparenza e il miglioramento del rapporto tra cittadini ed amministrazione comunale, premesso che esistano già gli strumenti legislativi che regolano tali aspetti ed in particolare il codice dell'amministrazione digitale, definito con il decreto legislativo numero 82 del 7 marzo 2005 e successivamente integrato con il decreto legislativo 4 aprile 2006 numero 159, che rappresenta una vera rivoluzione, offrendo opportunità di partecipazione democratica e trasparenza senza precedenti. Visto che esistono opportunità, praticamente a costi limitatissimi, di inviare sulla rete internet flussi video o audio in diretta o in differita, visto che i costi per la ripresa di materiale video e audio sono molto limitati e la tecnologia attuale rende molto pratica e semplice tale realizzazione, visto che Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e rappresentano la massima espressione del lavoro istituzionale dell'amministrazione comunale, visto che tutti i consiglieri sono pubblicamente eletti e svolgono una funzione pubblica durante il Consiglio Comunale, visto che molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro, familiari, non possono partecipare direttamente a tali sedute, visto che già numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di rendere pubblico il Consiglio Comunale, testimoniando che nulla osta al rispetto della privacy già garantita dalle normative vigenti, visto che il garante della privacy si è già espresso in merito nella pubblicazione in streaming dei consigli comunali con la New Letters del 17 marzo 2002 in riferimento alle normative vigenti, decreto legislativo 267/2000, visto che tutti i consiglieri ricevono un compenso dai contribuenti per la loro presenza in consiglio comunale, pertanto, secondo i principi costituzionali, devono rispondere a tutti i cittadini del loro operato ed i cittadini devono poter venire a conoscenza dell'attività amministrativa delle loro persone elette. Visto che viviamo in un periodo di grande sfiducia nel mondo della politica in generale ed un intervento che avvicina l'amministrazione alla cittadinanza potrebbe essere utile ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, verificato che un'operazione che può favorire la puntuale informazione e la video pubblicazione dei lavori dei consigli comunali sul sito web del Comune, tale operazione sia realizzata sfruttando le tecnologie e le infrastrutture di cui il Comune è già dotato di tecnologie open source è praticamente a costo zero o irrisorio. Infatti la videoregistrazione, essendo realizzata a solo scopo documentativo e dovendo essere adattata ad una distribuzione via internet, quindi con requisiti qualitativi modesti, può essere effettuata in una postazione fissa, senza la necessità di un operatore specializzato ed utilizzando uno dei numerosi mezzi che la tecnologia mette ormai a disposizione. Verificato che i comuni che hanno adottato tale politica di diffusione delle informazioni hanno riscontrato un deciso incremento nel numero di accessi con benefici anche per le altre sezioni del web, si impegna il sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale di Quarrata affinché vengano avviate le azioni necessarie nel termine perentorio di 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto per rendere possibili le riprese delle sedute del Consiglio Comunale e predisporre l'immediata pubblicazione in streaming del sito web del Comune e che le stesse siano a disposizione per visioni in differita. Inoltre venga sottoposta quanto prima al Consiglio Comunale la delibera di modifica del regolamento del Consiglio Comunale allo scopo di rendere possibile le riprese audio e video delle sedute consiliari pubbliche e delle sedute delle commissioni consiliari pubbliche. Allora, questa era la mozione. Voglio far presente che questa richiesta, questa mozione, è stata proposta e anche manifestamente pubblicata su vari quotidiani dal gruppo dell'IDV di Quarrata nei primi mesi di quest'anno. L'abbiamo ripresa, l'abbiamo trascritta e anche il contenuto è stato condiviso dal gruppo dell'IDV di Quarrata. Ora, questa mozione, secondo il nostro punto di vista, serve anche per un percorso partecipativo affinché tutte le persone, anche chi non può venire qua a vedere le nostre riunioni, possono guardarle direttamente a casa con un PC, con un semplice PC. Per questo per noi questo è un passo avanti in un percorso partecipativo. Per qualcuno che potrebbe avanzare delle perplessità sul piano della privacy, vorrei leggere qualche spezzone della New Letters del Garante sulla privacy del 17 marzo 2002, che dice testualmente parole: sì alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del Consiglio Comunale anche al di fuori dell'ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini. Va comunque osservata una particolare cautela per prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e si deve in ogni caso evitare diffondere informazioni sulle condizioni di salute. Nel parere l'autorità ha ripercorso alcuni aspetti del complesso quadro normativo che disciplina la tutela della privacy da parte delle pubbliche amministrazioni. I soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati, purché esista una legge o un regolamento che glielo consenta. La legge sulla privacy li autorizza a trattare alcuni dati sensibili nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare la pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute. La pubblicità di atti e sedute consiliari è espressamente garantita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 267 del 2000, il quale demanda al regolamento comunale l'introduzione di eventuali limiti. Proprio questa fonte normativa, a parere del garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive. Questa è la mozione che è stata presentata nei nostri gruppi.
Grazie consigliere, grazie. Ci sono interventi. Per dichiarazione di voto, interventi. Bene. Poniamo in... Consigliere Marini.
No, semplicemente per esprimere il nostro parere come gruppo del Partito Democratico. Mi sembrava, parlando di trasparenza, che non mi sembra attraverso questo sistema che si fa venire le persone, si fa partecipare le persone al dibattito, perché poi in fin dei conti è una seduta dove si discute dei problemi dei cittadini, però hanno la possibilità di arrivare a quello che viene discusso in sede consiliare attraverso gli organi di stampa che riportano, mi sembra, ampiamente tutto quello che viene detto. Mi sembra fra l'altro che ci sia la possibilità di partecipare. Fra l'altro stasera c'era una persona disabile, la signora Breschi, che è potuta venire grazie anche al servizio e alla persona che il Comune offre e ha dato la possibilità a una persona disabile di poter partecipare al nostro Consiglio Comunale. Mi sembra poi, se guardate a un sacco di cose, di leggi, di tutte cose vere, però non mi sembra a me come amministratore di venire meno ai miei doveri di consigliere, di amministratore, se non mi rivedo, se non vengo trasmesso in streaming attraverso delle riprese da una telecamera. Fra l'altro non mi sembra neanche di essere carino abbastanza da poter essere trasmesso, ma questa è una valutazione mia. Niente, il voto del Partito Democratico è un voto negativo.
Altri interventi per dichiarazione di voto? Consigliere Bianchi.
Sì, grazie Presidente. Brevemente, solo per sono uno dei firmatari, ho accolto con favore subito la proposta del gruppo dell'Italia dei Valori. Io vorrei replicare brevemente soltanto all'amico consigliere Marini. Può essere vero che questo non sia forse lo strumento che farà questa sala piena di persone, però non vedo per quale motivo si debba votare contro. Magari può essere uno strumento in più che possa in qualche modo riuscire a incrementare l'avvicinarsi delle persone di seguire i lavori del Consiglio Comunale. Poi un altro appunto È vero che la stampa riporta, ma qualcosa, una minima parte, non è che riporta per intero quello che viene discusso in Consiglio Comunale. Cioè, io ritengo che qualsiasi strumento sia necessario per far filtrare e per far divulgare quello che viene discusso in questa stanza sia positivo. Poi sul bello, il meno bello, il carino, voglio dire, siamo amministratori perché ci hanno votato, non perché siamo belli o brutti, no? Per cui, ma questa è una battuta come credo tu abbia fatto anche te, ci mancherebbe. Per cui il voto nostro del gruppo di Futuro Libertà è proprio convintamente favorevole, mi dispiace per la scelta del Partito Democratico. Grazie.
Consigliere Musumeci.
Sì, anche da parte nostra, il gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, sicuramente il voto sarà favorevole, perché anche se non ho la certezza che questo strumento possa contribuire a divulgare quello che viene dibattuto e viene detto in questa sala, sicuramente ritengo che non sarebbe controproducente. Quindi tutto quello che può riavvicinare i cittadini alla politica e dare trasparenza a quello che succede in questa stanza, secondo me è sicuramente positivo. Il mio partito della partecipazione ne fa una battaglia da quando è nato, quindi voto favorevole. Grazie.
Altri interventi? Consigliere Cialdi.
No, non ho capito il fatto di metterla a sorridere, sinceramente, perché non credo che una cosa così sia da ridere. Perché quando si va nel verso di cercare di riportare le persone a seguire la politica, e seguire la politica, caro Romiti, che tu
è una battuta che votate contro almeno.
Che devo fare? Che devo fare, Presidente? Continuo? Lo ridico.
Consigliere Romiti, per cortesia.
Lo ridico allora, consigliere Romiti. Non apprezzo il fatto che si metta a sorridere una cosa che ritengo invece importante. Lo ridico un'altra volta. Perché tutto quello che serve per cercare di riportare la gente che non ne può più del teatrino nostro che si fa continuamente anche qui dentro, di riportarla a vedere la politica in un modo diverso e quindi vedere davvero quello che succede, non quello che riportano i giornali che alle 10:30 giustamente vanno via. Non ho sentito un motivo, uno vero. Cioè, avete detto che non vi sembra, cioè, siccome le porte sono aperte e quindi ci si può salire per le scale, questo è un motivo per cui non è importante che si possa far vedere a chi magari sta alla Serana e che quando piove gli può parere fatica a venire ma abbiate pazienza, ma davvero siete così fenomeni? No, vabbè. No,
per
scusate,
cortesia,
andato,
siamo qui ognuno
andato,
ad esprimere le proprie idee. E allora?
Sono offensivo io. Vabbè. Il mondo è bello perché è vario. Quindi secondo voi quindi non è importante che più persone abbiano la possibilità, anche non potendo venire sul posto, di verificare cosa il nostro comune fa. Secondo me, perché avete paura di qualcosa.
Per cortesia.
È il mio pensiero.
Basta.
Consigliere.
Lei, consigliere Cialdi, si attenga.
Io sto parlando nel mio intervento. Io ho tutta la possibilità di dire
d'accordo.
Quello che voglio senza offendere nessuno.
A livello personale.
Se mi parlano addosso, hanno tutto il tempo per parlare. Ma perché non alzano, non pigiano il microfono e parlano? Hanno la voce. Per quale motivo devono parlare sopra la voce mia? Che ho acceso il microfono e parlo e mi registrano. Anche un minimo di educazione, per piacere.
Da parte di tutti.
Che vorrebbe dire,
da
Presidente?
Parte di tutti.
E che vorrebbe dire, Presidente?
Da parte di
certo
tutti.
Da parte di
contiamoci.
Certo da parte di tutti.
Prego, continui il
certo
suo intervento.
Certo da parte di tutti, perché quando qualcuno dice qualcosa e non viene condiviso, per forza gli si deve dare sulla voce, sì. Ecco. Buonasera, Romiti.
Consigliere Ferranti, a lei la parola.
Era più da buonanotte. Allora, il voto è convintamente positivo, anche perché, devo dire la verità, delle tante cose che si potevano fare, peraltro non capisco neanche un voto negativo che viene anche da consiglieri che peraltro in altre istituzioni vengono registrati, mandati in diretta su radio, televisioni e quant'altro. E comunque, vabbè, è una questione personale, quindi ognuno la può vedere come crede. Come dire, quando è acquarrata la pensa in un modo, quando è a pistola la pensa in un altro. Però si è persa l'occasione, perché in realtà anche l'anno scorso, io ringrazio, ma sentitamente, l'Italia dei Valori per aver posto una questione del genere. Perché vedete, sulla partecipazione a volte si ha un po' una visione distorta. E peraltro questo progetto era un progetto che poteva veramente essere a costo zero. Perché se pensate che l'anno scorso il garante, il sottosegretariato della Presidenza del Consiglio, al quale fa capo per l'editoria e la comunicazione, ha finanziato interamente un solo progetto di questo tipo del Comune di Napoli, perché è stato l'unico comune ad aver presentato un progetto in tal senso. Quindi poteva essere una cosa a costo zero, gratuito per i cittadini. Non vedevo, almeno non ci ravvedo nessuna, come dire, malignità nel fatto di trasmettere in streaming una seduta, dove peraltro, voglio dire, la tecnologia aiuta, come dire, a accorciare quelle che sono le distanze, come hanno detto anche altri colleghi, tra la politica e i cittadini, anche perché vedo, insomma, anche durante le commissioni, anche i nostri assessori, voglio dire, si sono messi al passo con la tecnologia, quindi, voglio dire, sono ben informati. Quindi, voglio dire, aver paura di un modello del genere significa chiudersi in se stessa, e mi sembra che il Partito Democratico oggi abbia preso 2 o 3 abbagli non indifferenti.
Grazie, consigliere. Altri interventi? Bene, poniamo in votazione il punto numero 4, mozione presentata dai gruppi consiliari di Lista Città per Te, PDL, FLI, UDC, Sinistra Ecologia e Libertà, aventi ad oggetto trasparenza del Consiglio Comunale. Favorevoli? 7. Contrari?
9.
Astenuti? Nessuno. Buonasera a tutti.